Buonasera a tutti quanti, invito i colleghi consiglieri a sedersi per favore. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Bossi Sergio. Cerutti Massimo.
Presente.
Zanetta Massimo.
Presente.
Pagani Michele.
Presente.
Pastore Maria Piera.
Presente.
Moia Vittorino è assente giustificato. Vicario Diego.
Presente.
Mora Andrea.
Presente.
Manca Mariano.
Presente.
Nonnis Roberto.
Presente.
La terza Luigi.
Presente.
Zanetta Valentina.
Presente.
Cerutti Emanuele.
Presente.
Pastore Pierluigi, quindi assente, in questo momento è assente. Fagiano Roberto.
Presente.
Calderoni Simone, non lo vedo. E Fornara Andrea, assente anche lui.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18:37 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Prima di dare la parola al signor Sindaco, quando c'è stato l'appello avete sentito che il consigliere Vittorino Moia è assente perché è mancata sua suocera oggi. Si scusa e pensate che ha addirittura telefonato dicendo se è proprio necessario ci sarò. Ho risposto che sempre è necessaria la presenza del consigliere comunale, ma direi che la famiglia ha la sua priorità. Mi unisco, penso, insieme a tutti voi, alle più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e in questo momento difficile che già c'è il Covid, già qualcuno di noi avrà perso dei cari e anche un collega nostro ha avuto una mancanza proprio oggi. Prego, signor Sindaco. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno con le comunicazioni. Scusi mio, signor Sindaco. Si è bloccato. Piccola interruzione. Scusa mio.
Bisogna metterci mano a queste cose. Adesso il mio funziona.
Ok.
Siamo come... Ferrari, siamo veloci col pistol, grazie. Vi chiedo scusa se sentite male stasera, ma purtroppo
sì,
oggi ho avuto un piccolo intervento e ho un po' difficoltà a parlare. Allora sì, anch'io mi unisco alle condoglianze del consigliere Vittorino Moia e credo che negli ultimi consigli comunali, iniziamo il consiglio comunale ricordando persone che sono state, sono mancate in questo periodo. Infatti voglio ricordare proprio in quest'aula, dove è stato protagonista per almeno una quindicina di anni, Gianfranco Ghisoni, le cui esequie si sono tenute nel primo pomeriggio di oggi e così ho messo giù due righe per conoscere meglio questo uomo che ho avuto negli scorsi anni modo di conoscere, veramente una gran bella persona. Lui è entrato in consiglio comunale nel 1981, quando il sindaco era Giambattista Zappelloni, assunto poi la carica di primo cittadino due anni dopo, nel 1983 fino all'85. È stato anche vice sindaco con Piercarlo Fornara, fu vicepresidente del comitato di gestione della famosa AS 54 di Borgomanero, consigliere e assessore provinciale, io questo non lo sapevo, e presidente dell'acquedotto consorziale di Borgomanero, e ha fatto almeno 20 anni, credo, il dirigente del Borgomanero Calcio. Io credo che è un curriculum che sancisce il profondo amore per la nostra città. Lui amava Borgomanero e tutte le volte che le trovavo aveva sempre qualcosina da aggiungermi. Secondo me avete fatto bene il marciapiede, ma ci vorrebbe, no? Proprio vedevi una persona di 90 anni, capite che chiara e lucida fino alla fine. E lui quello che faceva lo faceva solo perché amava la sua città, cercava di a 90 anni di vedere se riusciva a trovare ancora l'appoggio di qualcuno per cercare di risolvere i problemi. Una persona veramente meravigliosa, e io ho tantissima stima, ho avuto sempre tantissima stima di questa persona. Con lui se ne va un pezzo veramente della storia della nostra città, un uomo che ha saputo dare a Borgomanero tanto, ricoprendo appunto dei ruoli importanti e significativi. Io oggi ho espresso a nome di tutta l'amministrazione comunale profondo senso di cordoglio e di ringraziamento alla sua famiglia. In questi giorni abbiamo perso poi tante persone, io ne ricordo solo qualcuna, quelle che hanno lasciato veramente un segno importante a Borgomanero. E Don Giovanni Galli. Don Giovanni Galli è stato una guida spirituale per la nostra comunità, è stato il 12° prevosto in carica dal 1987 al 2011 e prima ha ricoperto il ruolo di coadiutore della collegiata di San Bartolomeo dal 58 all'82. Ha lasciato sicuramente una traccia profonda nella società borgomanerese, ha saputo agire come sacerdote, come uomo, e questo lo testimonia il fatto che molte persone hanno voluto ricordarlo con un gesto, una parola e una preghiera. Un'altra persona che voglio ricordare e ringraziare è Teresio Pioppi. E lo ricordiamo come con la figura della Carulena, no? Il secondo personaggio del settembre borgomanerese. E per tanti anni, dopo aver lavorato all'Olivari come volontario a Così Don Bosco, ha rivestito i panni della serventa, no? E quindi ha interpretato con orgoglio, devo dire, questo ruolo e tanto caro alla tradizione borgomanerese. E voglio ricordarlo non solo con il classico fazzoletto e la cesta con le caramelle dentro che dava ai bambini, ma soprattutto per la sua grande carica di umanità e di amore che aveva nei confronti della tradizione, nei confronti delle persone. Tutto quello che faceva lo faceva e diceva: lo faccio perché io vorrei trasmettere ai bambini quello che abbiamo vissuto noi. Bellissima questa cosa, e quindi anche a loro e ai loro cari va da parte nostra espressione di cordoglio da parte di tutta l'amministrazione comunale. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Prima di passare alle delibere, passo la parola al consigliere Roberto Faggiano per delle dichiarazioni. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Intanto saluto il Sindaco e mi accomuna il ricordo che lui ha fatto di questi borgomanesi che sono mancati e che hanno fatto tanto per la città. Un saluto agli assessori, ai colleghi consiglieri che ci segue. Sì, grazie Presidente, semplicemente per mettere a conoscenza i colleghi consiglieri e i presenti della scelta politica che ho intrapreso, cioè quella di aderire ad Azione. È una scelta abbastanza lineare, nel senso che stiamo parlando di una forza politica nazionale riformista che si pone, voglio dire, in alternativa a forze populiste e sovraniste, per cui direi abbastanza in linea. La scelta però mi preme sottolineare che è dettata soprattutto dall'entusiasmo che ho trovato nel gruppo di Borgomanero in Azione. Ci sono dei ragazzi veramente ventenni, poco più che ventenni, che si stanno mettendo in gioco, hanno voglia di incominciare a lavorare politicamente e in maniera anche così efficace per il bene della città, e io ho deciso di aderire e dargli una mano. Approfitto però, Presidente, di questo spazio che mi è concesso per annunciare un gesto che non è polemico, ma è proprio di protesta, nel senso che non parteciperò alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno e lo farò per un motivo molto semplice, perché io penso che chi di dovere ha sbagliato nella gestione dei progetti del Recovery Plan e del progetto, credo che si chiami Borgo Verde, ma non ha sbagliato nella produzione di questi progetti, ha sbagliato nel fatto che i consiglieri in minoranza di questa cosa non ne sono proprio venuti a conoscenza. E lo dico in forza invece del fatto che in altre occasioni, ad esempio, c'è un assessorato che quando ha convocato delle conferenze stampa di presentazione di progetto ha avuto la sensibilità di invitare tutti, tant'è vero che io alle conferenze stampa di presentazione dei progetti delle pari opportunità, in occasione delle iniziative sulla violenza sulla donna, ho sempre partecipato, perché penso che il nostro ruolo di consiglieri sia anche quello di essere messi a conoscenza per poter poi riportare, altrimenti ci possiamo limitare tranquillamente alla maggioranza e alla stampa. Per questo motivo io, perciò, ripeto, non per polemica, ma proprio come un atto di protesta, non parteciperò alla discussione del secondo punto e abbandonerò l'aula e rientrerò poi quando si discuterà il terzo punto. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Prego, procediamo con la proposta di delibera numero 2, ad oggetto ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 36 del 33/2021. Ad oggetto variazione al bilancio, previsione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000. Invito la dottoressa Battaini a partecipare a questo consesso comunale alle delibere di sua competenza per essere di supporto al nostro vice sindaco Ignazio Zaretta, che ci relazionerà. Prego, vice sindaco.
Grazie Presidente, signor Sindaco, i colleghi assessori, consigliere, al pubblico che ci segue sia in presenza alla stampa ma anche da casa, buonasera a tutti. La prima delibera che portiamo all'attenzione è una ratifica, come ben diceva, di una variazione al bilancio effettuata dalla Giunta con i poteri del Consiglio Comunale, e questo si è reso necessario nel momento in cui abbiamo ottenuto un finanziamento per un progetto di cantieri di lavoro presentato dall'assessorato alle politiche sociali, che prevede una entrata da parte della Regione Piemonte, una uscita a carico del bilancio del Comune, e sempre in questa variazione, quindi sono 46.000 euro di spesa complessiva a fronte di un finanziamento della Regione di 18.000, e abbiamo sempre in questa variazione accertato dei trasferimenti pari a 33.450 euro dalla Regione Piemonte per sostegno alla locazione, 13.720 sempre dalla Regione Piemonte per il progetto Buona Scuola e 16.140 euro dal Ministero dell'Istruzione per l'asilo nido. Il fatto di fare la variazione da parte della Giunta è per permettere di poter utilizzare subito le risorse in modo da poterli inserire immediatamente nel nostro bilancio di previsione. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Signor Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, non entrerò molto nel punto, ma anch'io faccio una dichiarazione. Per vie diverse siamo arrivati più o meno alle stesse riflessioni che faceva un attimo fa il consigliere Faggiano. Due anni fa ho scritto una lettera personale in cui rilevavo un gap di partecipazione in questo Consiglio Comunale. Credo un anno fa più o meno, come minoranza, abbiamo deciso di non partecipare al Consiglio Comunale in segno di protesta, e nulla di tutto ciò ha smosso niente. Questa sera anche noi decidiamo di non partecipare alla discussione, alla votazione di questo punto all'ordine del giorno, per capire se le proteste che abbiamo reiterato nel corso di questi tre anni hanno un po' di eco in più. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Ceruti. Prego, qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi.
Io seguirei il capogruppo e concordo con quanto ha già dichiarato.
Prego, consigliere Zanetta. Colleghi consiglieri, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera numero 2, ad oggetto ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 36 del 33/2021, ad oggetto variazioni al bilancio, previsione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della delibera appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Per i signori giornalisti e per i giornalisti in streaming e per il pubblico, la delibera numero 2 è passata con 12 voti favorevoli e 13 voti favorevoli. Perfetto. Adesso procediamo con la proposta di delibera numero 3, ad oggetto approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020. Passo sempre la parola al nostro vice sindaco.
Grazie Presidente. Portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione del conto consuntivo del 2020. Come sempre mi preme ringraziare la Commissione 1, la Commissione Bilancio, che si è riunita settimana scorsa ad esaminare i provvedimenti che porto alla vostra attenzione questa sera. Ringrazio la dottoressa Battaini che è qua con noi, dirigente del settore finanze. Entrerei nel merito di quello che è un rendiconto sicuramente che si caratterizza, ma come credo tutti i rendiconti degli enti locali rispetto al 2020, da un anno quello che abbiamo vissuto, che purtroppo non abbiamo ancora passato, ma caratterizzato dal Covid, dalla pandemia e quindi da tutte quelle che sono state le difficoltà che il bilancio di previsione del 2020 ha dovuto incontrare, che poi ne andremo a vedere, il sostegno che comunque è arrivato da parte degli enti sovrapposti, quindi in primis da parte dello Stato, per mantenere la tenuta dei conti degli enti comunali, quindi anche del comune di Borgo Manero, e quindi che va a fotografare un andamento sia di conti sia di azioni che rispecchiano un anno in cui gli enti pubblici, quindi parliamo ma tutti, ma qui siamo a relazionare di quanto è avvenuto all'interno del nostro comune, vi ricordo con marzo, quindi quando è iniziata la pandemia, quindi la zona rossa, dalla sera alla mattina lo smart working, cosa a cui nessun ente pubblico era preparato, soprattutto sia nella gestione sia nella verifica, quindi una situazione sicuramente di disagio che però ha permesso, su questo ringrazio tutti i nostri dipendenti, da quelli che si sono dovuti reinventare con lo smart working a garantire comunque i servizi e il funzionamento regolare della macchina amministrativa, a chi non ha potuto stare in smart working perché chiaramente facenti servizi che non potevano essere svolti diversamente, però si è reinventati e si è riusciti a portare avanti non solo le regolari iniziative che sono previste all'interno del nostro bilancio, ma affrontare anche tutto quello che più volte si è anche dibattuto in questo Consiglio Comunale. Quindi a loro un personale ringraziamento. Noi siamo qui questa sera, nei termini di scadenza di legge, a portare l'approvazione del conto consuntivo, che sapete che per norma deve essere approvato entro il 30 di aprile, è stato prorogato oggi, credo, al 31 maggio, insieme al bilancio di previsione che noi abbiamo approvato come Consiglio il 28 di dicembre, ben sapendo che nel corso dell'anno lo stesso bilancio poi sarà da sottoporre a quelle opportune variazioni che necessiteranno sistemare i conti sulla base di quelle che saranno i provvedimenti che ancora ad oggi ci mancano di conoscere rispetto alla ufficialità, diciamo, di quelli che sono i trasferimenti e le opportunità che verranno riconosciute comunque a sostegno ancora del bilancio, parliamo del Comune di Borgo Manero, per l'anno 2021. Per quanto riguarda il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, il bilancio al 31-12 aveva un fondo cassa di 10.696.000 euro, più o meno in linea con quello che avviene tutti gli anni, e abbiamo un avanzo con un risultato di amministrazione di 8.964.643 euro. Di questi, circa 4.535.900 euro sono fondi accantonati, dal fondo crediti dubbi esigibilità, dal fondo contenzioso, dal fondo perdite partecipate, dal fondo accantonamenti per il personale, sono tutti vincoli, quindi questi 4.500.000 rientrano all'interno di questo risultato di amministrazione. Abbiamo 303.594 euro, che è l'avanzo del fondone di cui poi parleremo in seguito, cioè quindi è l'avanzo di quelle risorse che sono state trasferite ai comuni per la gestione delle funzioni fondamentali dell'ente e che ci è stata data possibilità di, tanto andrà rendicontato entro maggio, no? se non erro, comunque i conti dovrebbero essere questi, di poterli reinserire, cioè tenerli vincolati sul bilancio, sul conto consuntivo, ma poterli poi utilizzare sempre a sostegno delle funzioni fondamentali del Comune nel bilancio 2021. Quindi poi questi soldi entreranno con variazioni all'interno del nostro bilancio di previsione. Quindi oltre a 24.329 euro che sono fondi vincolati derivanti da trasferimenti per i libri di testo, avendo quindi una parte vincolata di 327.923 euro, una parte vincolata agli investimenti di 488.000 euro, rimangono in disponibilità 3.600.000 euro che non vengono, nella successiva variazione al bilancio, non vengono utilizzati, come abbiamo già fatto anche negli altri anni, perché queste risorse serviranno a finanziare gli investimenti oggi previsti, parte degli investimenti, cioè sono circa 2.200.000 euro di investimenti che verranno poi finanziati utilizzando queste risorse e previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, ma lo potremo fare solamente a seguito dell'approvazione degli equilibri di bilancio da farsi entro il 31 luglio, nel momento in cui si saranno fatte tutte le verifiche di tenuta del bilancio, altrimenti queste risorse saranno e potrebbero essere reimpiegate appunto per mantenere il bilancio del Comune in equilibrio. Questo è il quadro che ogni anno più o meno andiamo ad analizzare ed è più o meno sempre come cifre, no? Siamo più o meno lo stesso, però si compone chiaramente di una diversità rispetto al normale funzionamento del Comune. Se voi avete avuto modo, credo, di andare a vedere la relazione al rendiconto dell'anno 2020 all'interno, tra le varie, tra i vari indicatori, comunque tra i vari parametri, si va a ed evidenziare come nel corso del 2020 siano cambiati i rapporti, cioè meno entrate per extra tributarie e più entrate da trasferimenti, perché appunto il Comune ha ricevuto, tutti i comuni, ma anche il Comune di Borgo Manero, ha ricevuto una serie di entrate che cercherò di sintetizzarvi anche poi per quanto riguarda gli importi. Sul bilancio dell'anno scorso, quindi, che cosa ha inciso? Ha inciso da una parte le minori entrate che i comuni avevano, perché si è fermato il sistema e quindi si sono fermate anche tutta una serie di entrate per servizi che il comune rende e che non è potuto fare. Abbiamo avuto maggiori spese per quanto riguarda la gestione in ambito di Covid, per l'organizzazione che comportava sicuramente maggiori costi rispetto a un anno di normalità. Abbiamo avuto anche minori spese, chiaramente maggiori spese, ma minori spese. Più o meno cerco di darvi un panorama di quello che è avvenuto. Quindi abbiamo avuto tra le minori entrate 86.000 euro circa di IMU, compensata con un 38.000 euro di trasferimento specifico da parte, e quando dico specifico è perché quando arrivano alcuni trasferimenti specifici che vanno a coprire esattamente quel capitolo che prevede un'entrata per un settore e invece a differenza di un fondo di carattere generale per le funzioni fondamentali che viene dato appunto di carattere generale. Abbiamo avuto addizionale comunale IRPEF 6.000 euro in meno, imposta sulla pubblicità 48.600 euro in meno, dalla tassa smaltimento rifiuti circa 300.000 euro in meno, dall'entrata di vendita di erogazione dei servizi sono 354.000 euro in meno, parliamo di servizi scolastici, l'asilo nido, i parcheggi e tutti quei servizi che portano delle entrate al comune. Abbiamo avuto minore entrate per il canone di occupazione spazio a Repubblica con un ristorno di 78.000 euro però specifico da parte dello Stato, proventi su concessione di beni meno 9.000 euro, fitti, noleggi e locazioni meno 23.400 euro, entrate da famiglie derivanti l'attività di controllo e repressione della regolarità degli illeciti meno 188.000 euro, meno 25.000 euro di utili e altre entrate correnti. In totale abbiamo avuto circa 1.100.000 euro in meno di entrate e ristoro specifico di circa 116.000 euro. Abbiamo poi avuto maggiori spese per quanto riguarda, però anche qui ricoperte, insomma, maggiori spese che sono entrate nel bilancio e quindi poi devono essere contabilizzate, quindi urgenti per la solidarietà alimentare di 242.000 euro, abbiamo qui avuto un contributo di 229 da parte dello Stato, per la sanificazione abbiamo speso 40.000 euro e sanificazioni e igienizzazione e tutto il resto e abbiamo avuto un contributo di 38 per il lavoro straordinario della polizia locale abbiamo avuto maggiori spese di 9.600 euro e un contributo di 4.007 abbiamo maggiori spese per quanto riguarda i centri estivi di 20.000 euro per i contributi economici della famiglia di 55 per i contributi dell'associazione di promozione sociale di 16.5 per le associazioni sportive di 15 il rimborso della cosa perché avevamo incassato all'inizio dell'anno quando poi l'abbiamo rimborsato che aveva già pagato anticipatamente per 45.000 euro il bonus Borgo Manero frutto comunque di una discussione e di una definizione che è avvenuta all'interno della commissione che ha visto lavorare assieme tutta la commissione per 100.000 euro più altre spese di altri 90.000 euro che sono piccole spese comunque a servizio lì che può essere dall'acquisto dei termometri, dei termoscanner insomma sono tante piccole spese che poi sommano questa cifra quindi abbiamo avuto maggiori spese per 650.000 euro ristorate per la metà circa 322.000 euro ci sono state date dallo Stato abbiamo avuto come dicevo, circa 308.000 euro di minore spese che possono essere, certo, avendo chiuso tutto, quindi l'Enel delle scuole abbiamo speso 23.000 euro in meno, come il metano 21.000 euro, come le derrate del nido per circa 10.000 euro, i servizi socioeducativi per 98, la mensa scolastica per 40, il trasporto scolastico per 54, altre spese, insomma, chiaramente avendo fermato il sistema abbiamo avuto chiaramente minori spese. E per quanto riguarda il fondo per le funzioni fondamentali abbiamo avuto un ristoro di circa 1.300.000 euro. Quindi, sommando tutte le voci che vi ho detto, tra il 1.100.000 iniziali di minore entrate, le maggiori spese, le minori spese, ristori specifici e quanto è stato dato come fondo di, per le funzioni fondamentali, avanzano quei 303.000 euro che dicevo prima, rientrano dentro in quei, la parte di avanzo vincolato e che poi in parte verranno già utilizzati nella successiva variazione al bilancio. Questo è, secondo me, utile, un utile ragionamento per andare a capire quello che è stato, no, un po' l'anno che abbiamo vissuto, non in termini, non stiamo parlando dei servizi, stiamo parlando proprio numericamente di quelli che sono i conti. Quindi oggi il conto consuntivo che viene presentato con questi dati chiaramente riflette quello che è avvenuto durante tutto il 2020 e via. Tengo a sottolineare anche che è logico che ci sono state, come avete avuto modo di vedere, alcune minori spese. Ad esempio abbiamo al mese di maggio sospeso il pagamento delle rate di mutuo di Unicredit e rinegoziato i mutui con Cassa Depositi. Questo perché fino a maggio comunque non sapevamo che cosa sarebbe successo. Era una possibilità che è stata data ai comuni, i comuni l'hanno colto. Questo ci ha permesso di mettere all'interno del nostro bilancio di previsione, cioè di risparmiare, cioè quindi di avere disponibili circa 800.000 euro che, se non utilizzati poi tutti, sono finiti chiaramente in avanzo. Quindi abbiamo avuto una minore spesa di rimborso prestiti per circa 800.000 euro, anche se l'obbligazione e alcuni mutui che non abbiamo potuto rinviare sono comunque rimasti all'interno dei rimborsi, diciamo anche per fortuna, per circa 400.000 euro, con una differenza quindi che l'indebitamento del comune, che come sapete è in costante diminuzione negli ultimi anni, con il 2020 diciamo che rallenta, no? Perché solitamente noi andiamo a rimborsare, a pagare circa 1.300.000-1.400.000, no? All'anno di parte capitale oltre agli interessi, e quindi l'indebitamento oggi è fermo al 2012 a circa 12 milioni di euro, ma diciamo 11 milioni e 8, quanto adesso poi il dato ve lo do più corretto, ma è sicuramente non potevamo non fare altro. Dopo il Consiglio Comunale, cioè i ristori, i dati che sono poi entrati a sostegno del bilancio, ben venga che l'abbiano fatto, sono ristori che sono l'ultimo forse del mese di dicembre, no? Del 2020. Ben venga che siano state risorse destinate ai comuni, e però al mese di maggio, quando il Consiglio Comunale ha scelto di fare questa operazione, erano dati che non conoscevamo, perché non c'era neanche il primo trasferimento, che è stato mi sembra dei due giorni dopo il nostro Consiglio Comunale rispetto a, però questo sicuramente e prudenzialmente e per poter garantire il regolare svolgimento dei servizi in quel specifico momento è stata un'operazione che è servita, e se si potesse potremmo anche valutare, ma aspettiamo di capire in questi giorni effettivamente quelli che saranno i trasferimenti che ci verranno riconosciuti dallo Stato. Quindi le spese per rimborso prestiti, facciamo un esempio, erano 1.459 nel 2019 ed erano poi, sono diventati 578 nel 2020. Un dato positivo che significativo nel senso che nonostante la, non dico la chiusura degli uffici perché non si sono mai chiusi fondamentalmente, però siamo dovuti reinventare da casa, abbiamo mantenuto lo standard qualitativo del nostro comune sicuramente all'altezza, parlo della parte di tutto, però un dato che mi piace poterci ragionare sopra è anche i tempi di pagamento delle fatture, quindi dobbiamo reimmaginarci di dover lavorare in modo diverso, in modo sicuramente complicato, ma Borgomanero oggi paga ancora le fatture a 13 giorni rispetto al vincolo dei 30 giorni massimi che è dovuto per legge, quindi senza avere inflessioni rispetto a quello che era l'andamento dello scorso anno, quindi con una buona risposta sicura anche da parte del nostro sistema, da parte dei nostri dipendenti. C'è qua Michele Marucco che ringraziamo sempre perché lui è l'anima chiaramente del CED e quindi dell'informatizzazione e dell'informatica, e in quel periodo e non solo, forse ancora oggi è riuscito a mettere tutti in grado di poter lavorare da casa, di poter rispondere da casa, di poter interagire da casa, quindi a lui e a tutto il suo staff un ringraziamento anche per il lavoro che ha fatto e per quello che stiamo comunque portando avanti quotidianamente. Questi sono i dati significativi. All'interno della relazione c'è poi il rendiconto dei lavori che non si sono comunque fermati, cioè durante il sono cambiati sicuramente, si è dovuto affrontare la gestione quando di centri estivi piuttosto che non, sicuramente svolto in modo diverso, innovativo e nuovo, che tenesse in considerazione le regole da seguire e con i maggiori costi che abbiamo visto, parzialmente i ristori, comunque tutto questo la struttura comunale è riuscita a portarlo avanti anche grazie al supporto dei dipendenti che magari in determinati momenti durante l'anno avevano l'attività chiusa, mi viene in mente l'asilo nido, poi il supporto dato al settore sociale nella gestione dei buoni spesa, piuttosto che di tutto il lavoro svolto anche dai nostri dipendenti del gruppo della addetti all'ufficio di protezione civile, che con il supporto di tanti altri dipendenti durante soprattutto il primo lockdown, no, erano qua per esempio in sala consiliare nella gestione quotidiana e settimanale, 7 giorni su 7, delle problematiche emergenziali, insomma anche a loro va un ringraziamento, ma nonostante ciò, come potete vedere dalle schede che sono legate appunto alla relazione al rendiconto, si sono comunque portate avanti quelle che erano le indicazioni che il Consiglio Comunale nel dicembre 2019 aveva dato tramite il documento unico di programmazione, documento all'interno del quale vengono dati quelli che sono gli obiettivi strategici che l'amministrazione deve perseguire, che riguardano, che in alcuni settori chiaramente hanno dovuto essere adeguati rispetto a quanto si stava gestendo, ma che in altri, come le opere pubbliche, le strade, piuttosto che le manutenzioni e le varie gestioni, sono proseguiti, ripeto, anche se magari in alcuni momenti in modalità diverse, telematiche e quant'altro, ma che hanno permesso di portare avanti i lavori, la progettazione, l'inizio lavori, l'esecuzione e la fine lavoro di tante opere, come sono elencate, e quindi anche qui un ringraziamento lo farei sempre davvero a tutta la struttura che ha risposto insieme riuscendo a portare i risultati attesi rispetto alle indicazioni ricevute dal Consiglio Comunale. Siamo in attesa, la delibera che porto dopo è una prima variazione al bilancio, la prima variazione al bilancio che tiene conto di quelle che sono le indicazioni che oggi noi abbiamo, le andremo a vedere poi successivamente, non l'anticipo adesso. Ci troveremo poi sicuramente entro, credo ancora il mese di maggio, perché siamo in attesa di sapere, lo dicevo all'inizio, ufficialmente quelle che sono le risorse che verranno destinate al nostro comune. Si parlava di un acconto dei 200 milioni, sono uscite delle previsioni di di primo acconto anche al comune, però poi lo stesso fondo è stato aumentato, quindi finché non avremo ovviamente il provvedimento del Ministero degli Interni che va a determinare quelle che sono le risorse, noi non possiamo andarle a inserire nel bilancio e quindi andarle a reinserire in quelli che sono i capitoli che già noi sappiamo essere in sofferenza. Perché già il 2000, spendo due parole sul 2021, perché oggi chiudiamo una variazione in cui con 300.000 euro circa la metà la mettiamo a bilancio, lo faremo dopo e teniamo quella riserva e la vedremo più avanti, così come teniamo quel milione che sicuramente se dovesse servire a disposizione, come abbiamo detto anche l'anno scorso, per entrare nel nostro bilancio di previsione, ma questo dipenderà chiaramente dalle scelte e che avverranno e da come proseguirà la pandemia, perché se è vero che dicevamo all'inizio, si caratterizza il nostro bilancio 2020 da un aumento considerevole dei trasferimenti, ma come tutti i comuni, e dall'iniziare delle entrate extratributarie, perché le scelte che vengono fatte giustamente a sostegno, come adesso fino al mese fino al 30 di giugno non si paga l'occupazione di suolo pubblico per quanto riguarda Deor e quindi ci vengono ristorati, speriamo che i ristori siano sufficienti, perché non sono solo Deor, ma si parla anche di mercati, si parla di tutto l'anno, quindi bisogna avere poi dei dati un po' più complessivi per capire quelli che saranno gli effetti sul nostro bilancio, tanto che anche il fondone, quei 150.000 euro, l'abbiamo lasciati a disposizione per vederne gli effetti, perché non sono solo, come abbiamo visto prima, un po' nell'elenco di quelle che sono state le minori entrate del comune o le maggiori spese che avremo sicuramente anche quest'anno, perché i pagamenti, i parcometri sicuramente essendo meno disponibili perché sono magari più occupati dai Deor hanno minore entrate e come sapete oggi tra l'altro si è concluso, non ho ancora guardato se è stato pubblicato come è finito il concorso da vigili, è stato veramente una difficoltà nella difficoltà, perché l'anno scorso dovevamo assumere 4 persone, siamo riusciti a assumerne una. Nel momento in cui abbiamo ripubblicato il bando siamo rientrati nel blocco dei concorsi, per assumere 4 persone ci abbiamo messo quasi un anno più o meno e non abbiamo ancora finito, nel senso che non sono neanche ancora assunte, ma nel frattempo tra pensionamenti il corpo di polizia locale è uno dei settori più in sofferenza che oggi abbiamo, perché non abbiamo proprio più personale. Se poi si considera che un vigile ne è assunto, deve fare 6 mesi di corso, quando iniziano 4 mesi presso la regione, è un momento sicuramente non semplice e credo che altri concorsi sempre per il settore della polizia locale dovranno essere immaginati e fatti durante l'anno. E altri concorsi che dobbiamo riuscire a far ripartire, perché tutto si è bloccato con la fine dell'anno scorso, abbiamo altri 4, 2 amministrative e 2 contabili che devono essere assunte, che qui stiamo aspettando ormai da 8 mesi di poter fare i concorsi, nel frattempo le persone vanno in pensione e diventa difficile poter gestire e garantire la regolarità di gestione dei servizi. Quindi nei prossimi giorni credo avremo notizie rispetto a quelli che saranno i trasferimenti da una parte sul fondo delle funzioni fondamentali del Comune, spero, credo che saranno comunque sufficienti per garantire il regolare funzionamento del nostro ente, altri fondi verranno credo destinati durante l'anno, la tassa rifiuti è stata prorogata al mese di giugno, quindi anche lì cercheremo poi di capire rispetto poi al piano finanziario, rispetto alle possibilità. L'anno scorso abbiamo fatto abbiamo opzionato quello sconto sulle attività chiuse che andremo a rivedere sicuramente su quest'anno, però tutti in attesa di sapere più o meno quelli che saranno gli andamenti. Li rivedremo appena possibile nella prossima variazione al bilancio, cioè non quella che viene dopo, ma quella che faremo credo entro il mese di maggio, dove potremo cominciare ad avere qualche idea in più rispetto alla gestione del nostro bilancio di previsione. Io mi fermo qua, a disposizione insieme alla dottoressa Battaini dei consiglieri comunali per approfondimenti qualora ritenessero di dovercene chiedere. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Chi vuole prendere la parola? Prego consigliere Roberto Faggiano.
Grazie Assessore per la relazione, grazie alla dottoressa Battaini e all'ufficio per il lavoro svolto. Lei Assessore ha introdotto la delibera dicendo che questo è un rendiconto figlio delle difficoltà del periodo Covid. Sì, assolutamente sì. E voglio sottolineare anche il comportamento educato, secondo me, il responsabile che questi consiglieri di minoranza hanno tenuto durante il periodo difficile. E secondo me era doveroso farlo, ma non era scontato. Il rendiconto è un atto di ragioneria pubblica, non è un atto politico, per cui non stiamo qui a sindacare quello che c'è lì dentro, perché quella roba lì noi l'abbiamo già vista, rivista, discussa, e io più volte ho anche sempre detto voi avete vinto, giustamente ci mettete dentro i vostri contenuti. Sono intervenuto semplicemente perché voglio farle una domanda che più che altro è una riflessione, sulla base di quello poi io deciderò come votare questa delibera. Aprendo per una parentesi, chiedo se gentilmente la prossima volta, visto che abbiamo sempre detto, e io sono qui a ribadirlo, che la Commissione 1 lavora bene, chiedo però, non so se a lei, alla dottoressa o al Presidente della Commissione, di poter avere gli allegati anche in sede di convocazione, ma questo per un semplice motivo, perché a me piace tantissimo ascoltarla e mi piace ascoltare anche i chiarimenti della dottoressa Battaini, però se io me le leggo prima le cose, magari poi arrivo con delle domande che non faccio in Consiglio Comunale, perché se mi arriva la convocazione e mi dice che cosa è previsto come punto dell'ordine del giorno, ma non ho la specifica del punto dell'ordine del giorno, faccio un po' di fatica. Però, chiusa questa parentesi, la domanda che le voglio fare è questa. Allora, qui si chiude il rendiconto con un avanzo di quasi 9 milioni, 8 milioni e 9, io avevo scritto, poi lei ha detto 8 milioni e 6, comunque, quasi 9 milioni. E abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità di 4 milioni. Alla mia domanda in commissione mi è stato risposto che il fondo crediti di dubbia esigibilità si ricava da un metodo di calcolo sullo storico, per cui io non sto contestando la cifra stanziata, ovviamente, la bontà del calcolo non lo voglio neanche mettere in discussione. Quello che io concettualmente voglio capire è se il fondo è quasi il 50% del risultato di esercizio e se è sullo storico. La mia domanda è: ma facciamo fatica a recuperare i crediti, dobbiamo migliorare il meccanismo di recupero di questi crediti? Ma lo dico perché mi sono segnato durante la sua relazione una nota che fa piacere, cioè quando lei ci dice che Borgomanero paga le fatture a 13 giorni, ma io questo lo ritengo, lo voglio definire un virtuosismo procedurale, è una cosa bellissima pagare i debiti in tempi stretti, però altrettanto sarebbe bello anche incassare i crediti. Ora, il problema è, sti crediti non li incassiamo, perché è facile eluderli, perché sulla montagna di multe qualcosa si perde. Io non lo so perché, so però che, vedevo il Presidente della Commissione, che anche lui ha studiato economia, che se in un'azienda privata si presenta un fondo che ha dei crediti di dubbia esigibilità, una svalutazione di crediti al 50% del risultato dell'esercizio, si va a casa. Per cui la mia domanda è questa: si fa fatica a recuperare questi crediti o semplicemente, non lo so, così è ormai una modalità in uso per cui va avanti così? Io sulla base della sua risposta deciderò come votare. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego la parola al vice sindaco per la risposta.
Ma intanto è cambiato il bilancio degli enti locali, no? Questo dal 2015. Come lei ben sa, una volta non c'era il fondo crediti di visibilità, perché il bilancio lavorava di cassa. Quindi il comune inseriva nel bilancio quello che prevedeva di incassare e non la competenza, cioè quello che veniva fatto. Se le multe fatte, e non sono una mostruosità perché sono 300.000 euro all'anno, se mi guardo qualche comune qua vicino, forse dove abita lei, sopra il milione e quant'altro, per cui sono proporzioni diverse, ma se le multe fatte sono 500.000 euro all'anno, io devo mettere adesso 500.000 euro e poi segno quello che incasso, perché poi c'è contenzioso, perché poi. Che poi si è frutto di un sistema che una volta rendeva difficoltoso andare a riscuotere i tributi, che non lo fa direttamente il comune, no? Noi eravamo in Equitalia, oggi siamo Agenzia Italia di Riscossioni e conosciamo un po' le varie problematiche. Non posso dire che negli anni i comuni non abbiano avuto difficoltà nell'andare a riscuotere dai soliti magari noti, mettiamolo, quello che sono le entrate, che sono soprattutto le sanzioni, le multe, la tassa rifiuti e multe, tassa rifiuti, cosa che ci abbiamo detto poi, scusa? E basta? Gli affitti. Poi che quello di quest'anno sia un anno un po' particolare, l'abbiamo detto all'inizio, abbiamo sospeso il pagamento degli affitti, abbiamo rimandato i regolamenti quello sul pagamento delle imposte, no? Che prevedono che se non vai a pagare o se non sei in regola con il pagamento delle imposte neanche rateizzi, non ti metti in linea con il comune, che non è un mostro ma è a disposizione, è disponibile a venire incontro a tutti, ma ci vuole il dialogo, non bisogna essere in due. L'abbiamo sospeso, gli effetti che dovevano partire al 1 gennaio 2020 sono stati sospesi e quindi anche tutta quella parte che avremmo potuto sicuramente recuperare di elusione, evasione o di non pagamento, di tassa rifiuti, di occupazione di suolo pubblico, di quello che c'è, il 2020 si è fermato, ma l'abbiamo deciso qua dentro perché era un momento, quello dell'anno scorso, dove andare a fare l'esattore forzato forse diventava difficile, anche perché forse non poteva uscire nessuno, no? E ancora oggi credo che ci sia difficoltà nel dialogare con le persone. Noi, e quindi, e poi un'altra cosa, il fondo, il comune di Borgo Manero ha seguito, perché credo che sia giusto così, se si riesce si può fare facendo magari degli sforzi in più, quelle che sono le norme. E quindi siamo arrivati a contabilizzare e calcolare il fondo crediti dubbi esigibilità così come era previsto, oggi al 100, no? Siamo al 100%, ma noi siamo al 100% dall'anno scorso, no? Quando gli altri erano ancora al 90, cioè non abbiamo mai inserito all'interno del nostro bilancio qualcosa di farlocco, no? Perché se tu mi dici che questo è il metodo di conteggio perché il bilancio deve essere sicuro, no? E perché se vado a diminuire il fondo crediti lo porto al 90% invece del 100, invece di avere 4 milioni, magari ne ho 3, io quel milione me lo metto dentro al bilancio, non lo incasso e tra qualche anno qualcuno dice ma come? E quello è il problema che c'è stato soprattutto quando è entrato in contabilità il fondo crediti, sono andati a rivedersi i vari residui e si è scoperto che c'erano comuni che avevano ancora crediti da riscuotere irriscuotibili perché li inserisco, tanto non li riscuoto, ma però li prevedo tutti gli anni, ho il titolo di poterlo fare. E noi avremo il titolo di poter inserire al bilancio tante previsioni di entrata, ma averne il titolo non vuol dire poi incassarlo. E se non lo incasso, credo che la cosa più corretta sia essere, ma dico prudenti, rispettare la norma. Quindi noi da 3 anni credo che saremo già al 100% e a fatica chiaramente, a fatica, però il bilancio deve essere più solido. è il più veritiero possibile, perché se no alla lunga poi ne paghi le conseguenze, quando poi ti accorgi che hai inserito dei dati o dei valori che non erano corretti. Quindi che ci siano difficoltà nel riscuotere ci sono sempre state, credo che ci saranno sempre, tante sono magari le opzioni che abbiamo visto anche di andare a ripulire non so, vecchi crediti che il comune ha ma che non ha inserito qua dentro, no? Quando fanno non dico il condono, ma quando vengono comunque azzerate le cartelle magari degli anni che furono, sono risorse che vengono a mancare ai comuni, ma che però nel bilancio del comune, del nostro, quelle non c'erano e quindi non hanno effetto. Per cui è che il cambio del sistema, è che il comune comunque sia in consuntivo 100%, che in preventivo 100%, inserisce un fondo di credito di pubblicità corretto e giusto e alto in base al trend storico, credo che sia corretto. Poi quando, non so se sarà già da quest'anno o meno, si potrà ripartire anche con tutte le regole che abbiamo insieme messo in campo per cercare di andare incontro a chi magari ha difficoltà a pagare, ma neanche farci prendere in giro da chi lo fa per mestiere, no? Perché quindi chiudi l'attività, ecco, quando potrà partire anche quello probabilmente potremo fare valutazioni diverse. Ultima cosa, anche le multe. Le multe noi possiamo provvedere quello che vogliamo, poi abbiamo lo sconto 30% in 5 giorni, quindi sono belle iniziative, belle cose che qualcuno prende, però hanno poi riflessi anche su quello che tu vai a mettere dentro nei conti, quindi si può sempre migliorare. Stiamo creando, con il mese di settembre partiremo con un nuovo programma dei tributi, e non sarà solo i tributi, ma partiremo con quello, un programma che darà l'accessibilità, l'abbiamo visto, però abbiamo aderito a un nuovo sistema che darà la possibilità ai contribuenti di avere un dialogo diretto, di calcolarsi anche l'IMU, no? Diciamo. Cioè tutto, dall'IMU alla tassa rifiuti, verificare tutta la propria posizione, dialogare direttamente e informaticamente con gli uffici senza volerlo neanche più venire in comune, avendo sotto controllo ognuno la propria situazione, i DOCFA, le mappe catastali dei propri... Insomma, si sta facendo qualche cosa anche per migliorare la comunicazione. E sicuramente ci sarà anche poi, una volta che si saranno agevolati i cittadini nel poter dialogare con l'amministrazione, avere direttamente e informaticamente a disposizione tutti i propri dati, avremo magari anche la possibilità di entrare più nel merito di chi magari lì non c'entrerà mai perché prevede e preferisce magari eludere o evadere o non pagare le imposte. Però credo che sia un dato comunque corretto e in linea, non è prudente, è reale, e cercheremo chiaramente, come dicevo prima, di migliorare tutti i sistemi che insieme possono garantirci più meno fondo crediti dubbiosi di vita. Mettiamo così.
Grazie Vice Sindaco. Prego colleghi consiglieri. Qualche altro intervento? Prego consigliere Simone Calderoni.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Dunque io mi voglio ricollegare con quanto detto dal consigliere Faggiano. Allora, abbiamo avuto sicuramente un anno difficile, quindi immagino che comunque le persone, giustamente bisogna anche andare incontro rispetto alla situazione diciamo di difficoltà di questo periodo. Il problema è che comunque è che avere 4 milioni o comunque una cifra così alta di crediti non è una cosa, a mio parere, fattibile. Il fatto è che immagino che ci sia una grossa parte che ha difficoltà, giustamente bisogna andare incontro e cercare di non stargli, tra virgolette, addosso. Però su 4 milioni io immagino che ci sia anche una parte che probabilmente fa un pochino il furbo, ecco. Io immagino, allora, se diciamo un borgo maderese che paga le tasse sempre, che paga i tributi, che paga la tassa sui rifiuti, e ci sono 4 milioni che non paga i tributi, qui è un problema grave. Ora, nessuno dice che bisogna, ripeto, andare incontro alla situazione, però, caspita, è un problema grave. Quindi, senza nessun spirito di polemica, bisogna capire, entrare nel dettaglio dove questi pagamenti, da dove questi pagamenti non arrivano, perché io ho capito tasse di rifiuti, multe, però non ho capito nel particolare e bisognerebbe capire, e se ce lo vuole spiegare magari in questo momento, i dettagli di dove queste cifre non arrivano. Tasse dei rifiuti? Quanto? 60%? 70%? Le multe? Quanto incidono? Quindi io, in base a quello che appunto risponderà lei, anch'io farò la mia valutazione e darò il mio voto in base a quello che dice lei. Grazie.
Grazie consigliere Calderoni, passo di nuovo la parola al vice sindaco.
Ma allora, intanto non è che sono 4 milioni di crediti, che, cioè, nominativi di persone che non hanno pagato. Cioè, il fondo crediti di dubbia esigibilità vuol dire che tu quello che hai inserito nel bilancio, ne abbiamo parlato un po' di volte, lo vado a svalutare, nel senso inserisco, io prevedo di fare 500.000 euro di multe ma di incassarne 300. Sono prudente, perché altrimenti nel bilancio metterei 200.000 euro in più. Abbiamo inserito lì dentro 300.000 euro di addizionale IRPEF, che non sappiamo se incasseremo quest'anno il saldo del 2020 rispetto a quello che è avvenuto. Cioè, non è che la gente non paga, se non paga l'addizionale IRPEF è perché hai perso il lavoro. Quindi non sono creditori che non stanno dando i soldi ai comuni, sono persone che non hanno lavorato, e quindi nel fondo crediti dei 4 milioni, 300.000 euro sono quelli. Abbiamo all'interno... cioè, come sempre svalutiamo quelli che possono essere i crediti che andremo magari ad incassare, ma che magari non incassiamo sempre tutti gli anni, come può essere la metano, ne abbiamo parlato, no? Cioè, pagamenti magari si allungano, quindi io potrei mettere a bilancio 800.000 euro, no? E quindi andare a spendere, perché posso farci un fondo cassa alto, no? No, guardo, ma non vedo, non vedo, mi si appannano gli occhiali e mi muovo perché mi si spannano, davvero. Cioè, quindi se dovessi potremmo mettere a bilancio tutto quello che prevediamo di incassare, andarlo a spendere e poi lo rivediamo. Non si chiamerà fondo crediti di visibilità, ma diventa un bel passivo di bilancio. Quindi non sono tutti nominativi di persone o di evasori che non pagano. Cioè, a me preoccupava di più che i crediti, i debiti del comune. Cioè, quello era più preoccupante, quando avevamo 27 milioni di debiti come comune. Oggi ne abbiamo 12, perché sono milioni all'anno che dobbiamo distogliere da altre cose e metterli lì. Tante cartelle esattoriali, lo dicevamo prima, vengono stralciate, adesso ancora più nei 5.000 euro, quindi, però non sono qua dentro, a meno che non sono relative agli anni prima. Perché le cartelle esattoriali, che non va a riscuotere il comune, quindi io non posso andare a criticare il dipendente del comune, scusate se c'è qualcuno che ha ricevuto una cartella, non facciamo nomi, però da qualcuno, e poi magari ci mettono anni a riscuoterla, a non pagarla, cioè non può essere una responsabilità, ma comunque non sono all'interno di questo bilancio. Quelli non sono crediti, cioè quindi persone che non stanno pagando, sono previsioni che rispetto ai conteggi, prudenzialmente, uno va a togliersi dalla disponibilità di spesa. Perché avrei titolo di prendere, cioè, titolo no, perché adesso siamo anche obbligati a farlo, cioè con il 100% il 95%. Prudenzialmente abbiamo voluto noi inserire dentro i 300.000 euro di IRPEF, poi se dovessimo incassarli, ben venga, verranno utilizzati per investimenti o quello che si può vedere. Però questo fondo porta a delle previsioni di tutela, no, della spesa, perché consigliere, se noi dovessimo non essere prudenti, non rispettare le norme, non inserire magari anche poi volontariamente alcune svalutazioni di entrate del comune, parlo con i colleghi, saremmo tutti più contenti, perché avremo magari qualche centinaio di migliaia di euro in più da spendere dove servono e possono servire, sempre che poi non va a ingessare il bilancio, perché magari comincia a assumere, no? E poi c'è la ripetizione, però non funzionerebbe. Quindi questa iscrizione ha questa finalità. Noi abbiamo come accertamenti i mutari e addizionali IRPEF 2.350.000 euro, 850.000 euro sono le multe e gli affitti, metano e altri servizi, altri 850.000 euro. Quindi questi sono la composizione. poi il dettaglio di quanto abbiamo messo di IMU, di quanto abbiamo messo di TARI e di quanto abbiamo messo di altre cose non ce l'ho, però fondamentalmente va a rispettare il settore. Noi sappiamo, quindi fondamentalmente sappiamo quanto possiamo incassare, svalutiamo una parte che potremmo non andare ad incassare, poi magari lo incassiamo, quindi diminuisce, e andremo poi a fare tutte le azioni che servono per andarla a recuperare. Spero di aver risposto alla sua domanda.
Grazie vice sindaco. Prego. Sì, ha diritto al secondo intervento, non c'è nessun problema. Prego, consigliere Simone Calderoni.
No, la ringrazio per la sua risposta che è stata chiara. La previsione, diciamo, è giusto che sia prudenziale. L'avevo capito che non sono, diciamo, i crediti effettivi, ma è solo un dato prudenziale. Però se questo dato prudenziale sia poi reale, lì c'è un problema. E vorrei capire se il dato prudenziale rispecchia poi di quanto rispecchia poi il dato reale. Cioè, una previsione dovrebbe essere comunque fatta bene, giusta, non può essere troppo prudenziale, immagino. Quindi, se il dato reale differisce di tantissimo, non è un dato giusto, quindi...
Non ho capito, consigliere, mi scusi.
Beh, può... Non ho capito. Se può, consigliere Calderoni, riformuli la domanda.
Allora,
cioè, affinché il vice sindaco
certo
possa rispondere.
Allora, per capire, diciamo, il tutto. Sto cercando di capire, quindi sono domande che senza, diciamo... Allora, lei ha detto che c'è questa previsione di questo dato di una cifra importante come questa. Il dato di previsione, quanto si avvicina al dato reale più o meno negli anni passati? Negli anni passati, sto dicendo. Dato di previsione rispetto al dato reale, quanto differisce, per capire bene? Grazie.
Stiamo raccogliendo i dati per poterle dare una risposta alla domanda. Penso di aver capito quello che dice. Parte della risposta del vice sindaco era, si prevede, che ne so, 300.000, come lei... Ho capito.
Allora,
adesso le darà la risposta.
Perché è complesso. Prudenziale nel senso che noi abbiamo sempre messo il 100% fin da primo tempo, okay? Questo per sicuramente avere meno risorse, ma quello è, se io potevo mettere il 90% la somma era inferiore, potevo mettere di meno, quindi questa è stata la scelta. Il dato è cumulativo degli ultimi 5 anni, non è che sono 4 milioni di euro che non prevediamo di incassare nel 2020 o nel 2021, ma è la media, come diceva il consigliere Faggiano, scusi se la cito prima, che abbiamo parlato di come viene calcolato il fondo. Guardate, poi se volete rimando a una commissione 1 insieme alla dottoressa Battaini, andiamo ad analizzare senza nessun problema quelle che sono le voci che entrano all'interno, il metodo di calcolo sia del fondo di previsione, cioè del previsionale che del consuntivo per quanto riguarda il fondo credito di visibilità. Così andiamo a vedere come è composto. Quindi, io quello che ho detto è che noi fin da subito, come sempre, abbiamo rispettato le norme e quindi anche quando potevamo avere fondi che venissero calcolati con cifre inferiori, avere più disponibilità, siamo sempre stati prudenti e abbiamo applicato la norma. E quindi siamo stati al 100% quando era al 100%, 95%, 95%, insomma, da lì. E ci siamo allineati. La composizione riguarda gli accertamenti degli ultimi, come ho detto, 5 anni, che fa una media lì e prevede che tu devi costituire una riserva all'interno del tuo bilancio di soldi, no, che potrebbero andare a coprire quei residui attivi, quei residui attivi che tu hai iscritto a bilancio nel momento in cui tu non dovessi andare ad incassare. Quindi metti da parte i soldi, hai i residui, se ci sono in corso delle procedure, queste vanno avanti, ma non le faccio io, le fa l'agenzia statale, i recuperi o qualche altra se ci siamo affidati qualche volta, ma non sono solo questi tipi di recuperi. Abbiamo detto, quest'anno abbiamo inserito un'ipotesi di minor incasso per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, che è sì prudenziale. Io non ho un dato sicuro perché abbiamo messo 300.000 euro. Per il momento sono 300.000 euro in meno che abbiamo sul bilancio da spendere. Quando nei prossimi mesi, tra maggio e giugno, arriveranno i saldi definitivi del 2020, se saranno superiori, quei soldi sicuramente potranno essere reimpiegati. E, però davvero, siccome è una questione molto anche tecnica, ma non così preoccupante, invito a riparlarne tecnicamente in una commissione, in una prossima commissione, per andare a vedere in dettaglio la composizione del fondo e anche l'andamento, se vogliamo, di quelle che sono le riscossioni coattive, per quanto possiamo essere portati a conoscenza nel momento in cui ci danno le informazioni rispetto a quanto avviene. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prego la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Grazie. No, solo per una precisazione. Quando io ho fatto l'intervento prima, mi riferivo proprio al fondo crediti dubbia esigibilità. Il fondo contenzioso e passività potenziali, che è quello di 300.000 euro, la dottoressa dice no, perciò è un di cui?
Facciamo finire
no,
la domanda.
I 300.000 euro di fondo passività potenziali vanno benissimo, anzi, se non ci fossero stati, avrei fatto l'intervento per dire come puoi pensare di incassare la stessa addizionale IRPEF in un anno che è stato quello dell'anno scorso, attenzione.
Grazie,
no, scusa Roberto, prego, 300.000 euro non sono quelli, sono sempre 300.000. 300.000 euro del dizionario IRPEF sono nel fondo crediti, dubbi, esigibilità. Il fondo passività potenziali è il fondo che il Comune a disposizione, ci rinunciano ogni 3x2 su qualsiasi cosa, quindi su eventuali cause o tu hai creato un fondo per passività che potrebbero arrivarti nel bilancio in causa di...
Sulla previsione l'anno prima l'hai scontato in 300.000.
Okay. All'interno del fondo crediti.
Okay.
Prego, continuiamo la discussione. Prego, colleghi consiglieri. Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Per le dichiarazioni di voto?
No, chiedo scusa, prego. Stavo dimenticandogli una domanda.
Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
La ringrazio, Presidente. Rispetto all'immediata eseguibilità, volevo capire, perché su alcune, non avendo, chiedo scusa, partecipato alla conferenza capigruppo dove avrei fatto queste richieste, in alcune c'è segnato la richiesta di votazione sull'immediata eseguibilità. So che pare una banalità, avevo spiegato a suo tempo perché per me non lo è, quindi volevo capire se anche questa è...
Tranne la proposta di delibera numero 5 e numero 8, okay, dove non c'è l'immediata eseguibilità, le altre sono
perfetto,
tutte per l'immediata
se...
eseguibilità.
Allora, sono disponibile a votare l'immediata eseguibilità se c'è una ragione, grazie.
Sì, scusi, mi sono dimenticato io, non avevo capito che era ancora... Sì, chiaramente essendo il bilancio consuntivo nel momento in cui l'immediata esecutività ci permette poi di fare la variazione del bilancio dopo, che è anche quella all'immediata esecutività, perché vuol dire che domani mattina i fondi che noi andiamo a mettere a disposizione del Comune sono immediatamente disponibili. E questo sulle prime due, poi il resto le vediamo quando... Sono le due tecniche.
Bene, possiamo proseguire, grazie. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, colleghi consiglieri. Sì, prego. Siamo nelle dichiarazioni di voto,
okay,
adesso.
Sì, essendo il rendiconto figlio delle due deliberazioni del 28 dicembre, vale a dire quella del DUP e quella del bilancio di previsione, a cui io ho votato contrario a dicembre, ovviamente non potrò votare a favore di questa delibera questa sera, alla luce delle spiegazioni però che sono state fornite dall'assessore e dalla ratio che lo porta anche ad aver stilato la sua relazione, anticipo il mio voto di astensione sulla delibera e di favore in merito alla immediata eseguibilità. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione. Prego, scusi, consigliere Massimo Cerutti, prego.
Sì, prego, ci mancherebbe. Buonasera a tutti innanzitutto. Nel condividere la linea prudenziale tenuta dall'assessore Zanetta e nel complimentarmi con gli uffici e la dottoressa Battaini per l'enorme e bellissimo lavoro svolto, dichiaro a nome del mio gruppo il voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Massimo Cerutti. Qualche altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 3 ad oggetto approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Quindi la delibera numero 3 passa per 10 voti favorevoli e 5 astenuti. Procediamo con la proposta di delibera numero 4, ad oggetto variazione al documento unico di programmazione DUP 2021-2023 e al bilancio di previsione 2021-2023. Relatore il vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, ne abbiamo accennato prima, questa è la prima, durante la discussione sul conto consuntivo, portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale una prima variazione al bilancio del previsione 2021, una variazione di... che va a impiegare, come abbiamo detto, nelle risultanze dell'avanzo dell'amministrazione, 488.000 euro sono i fondi vincolati agli investimenti che possono essere impiegati fin da subito e quindi non bisogna aspettare la verifica degli equilibri di luglio e quindi con questi 488.000 euro noi andiamo per 431, comunque non vengono impiegati tutti, vengono impiegati per il secondo lotto della pista ciclabile di Via Novara per 200.000 euro e poi suddivisi in manutenzioni straordinarie di 85.400 euro per le scuole materne, 65.700 euro per le scuole elementari e 80.143 euro per gli impianti sportivi. Successivamente andiamo a utilizzare una parte del fondone di quei 303.000 euro che è il fondo di cui discutevamo prima sui trasferimenti dello scorso anno per le funzioni fondamentali dei comuni, ne utilizziamo 183.000 euro, quindi questa è parte corrente e vengono utilizzati per 144.000 euro per servizi extrascolastici per spese aggiuntive Covid 2019, 15.000 euro per acquisto servizi emergenza Covid 19, sanificazione locali e quant'altro, e 24.329 euro per contributi liberi di testo e una quota vincolata ai trasferimenti derivanti sono quelli della regione Piemonte. Quindi la variazione al bilancio va a impiegare i 450.000 euro di avanzo vincolato agli investimenti per quanto vi ho detto e si utilizza parte del fondone per quasi tutto i servizi extrascolastici e comunque sempre tutto legato alla gestione dell'emergenza Covid, così come si può chiaramente fare utilizzando il fondo dello scorso anno. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie. Devo dire che rispetto all'attesa dell'anno scorso e degli ultimi consigli comunali in cui si esplicita che ci sono delle incertezze rispetto ai risparmi, ai trasferimenti, alle eventuali perdite del comune, ogni variazione al DUP, devo dire molto attesa, perché è come se attendessimo che alcune incertezze si dipanino un po' per capire meglio di quali fondi possiamo disporre e come poterli investire, perché appunto ci sono tanti denari ancora in sospeso, per questo che insomma il fatto che ci siano per esempio fondi, come dire, progetti di richiesta per 54 milioni di euro presentati per il recovery plan o recovery fund e non se ne sia parlato ci ha un po' spiazzato, ma al di là di quello di cui abbiamo già, come dire, commentato prima, c'è una domanda che volevo fare rispetto ai servizi extrascolastici e spese aggiuntive per emergenza Covid, se può dettagliarmi meglio quei 144 mila euro a cosa sono destinati. Un po' me lo immagino, però se può dettagliarmelo un po' meglio, la ringrazio.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego vice sindaco.
Scusate, perché ricordarsi a memoria cosa c'è.
Se è un'ulteriore cosa, no, perché stanno parlando e non ascolteranno.
Chiedo il supporto del collega alle politiche sociali che ha chiesto questa disponibilità, meglio di me sicuramente.
Mi scusi vice sindaco, prima di dare la risposta. Prego consigliere Emanuele Cerutti, continui perché così sarà una risposta
unica. Soltanto come dire, è evidente che ci sono tutta una serie di investimenti sulle strutture, come dire, le manutenzioni, eccetera, i famosi fondi che vanno a investimento, e su quello come sempre c'era già sempre la discussione tra me e l'assessore rispetto alla possibilità di spostare fondi che vanno su investimenti su altro, che non si può fare evidentemente. Invece sulle quote relative a progetti che hanno a che fare con invece interventi sul sociale, sulla cultura, mi piace comprendere meglio il senso di quegli investimenti lì, per quanto quote vincolate a quanto vedo, quindi credo non sia possibile, se sono vincolate, spostabili, non sono spostabili altrove, però comprendere meglio, ecco, solo questo.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, prego signor vice sindaco. Prego. E anche per l'altra parte, per quello le ho passato la parola. Perfetto. Prego consigliere, prego assessore Franco Cerutti.
Sì, buonasera a tutti. E grazie signor Presidente per questa opportunità. Per quanto riguarda la parte inerente alla domanda, cioè le maggiori spese legate alla scuola, è stato fatto tutta una valutazione per quanto riguarda il 2021 sulle spese che venivano generali che venivano utilizzate dalle casse comunali per l'attivazione dei servizi comunali e mi riferisco alla mensa comunale, al trasporto scolastico ai centri estivi e tutte queste iniziative che venivano normalmente svolte. È stata fatta una valutazione legata all'emergenza Covid-2019 delle maggiori costi da parte del Comune che deve sostenere per tutto l'anno. Quindi questa è una previsione per tutto l'anno, se i costi di gestione da 1 di gennaio fino al 31 dicembre del 2021 vengono attuati con le modalità attuali di gestione, perché la mensa ha avuto un incremento dei costi, così come il trasporto scolastico, quindi il costo dei bus, così come anche le attività dei centri estivi, così come anche le attività nei confronti della disabilità che vengono portate avanti. Quindi questo ha comportato un incremento della spesa. si augura che questo possa rientrare più presto con la vaccinazione di tutti, di conseguenza si possa tornare alla normalità e quindi ci possono essere delle riduzioni, però questa è una valutazione con i costi attuali.
Grazie Assessore Franco Cerutti, passo la parola al Vice Sindaco per il completamento della domanda.
No, a completamento, variazione al bilancio, allora applicazione, primo intervento era applicazione dell'avanzo di amministrazione, applicazione del fondone, perché la variazione al bilancio comprende anche altre voci, adesso voci, cioè quindi volevo distinguere, mi scuso se magari non sono stato preciso nel dirlo prima. Cioè da una parte, la parte iniziale dell'intervento era come andiamo a utilizzare rispetto al conto consuntivo i 303.000 euro del fondone e i 458.000 euro dell'avanzo vincolato agli investimenti. Se lo si fa tramite una versione del bilancio, abbiamo dettagliato quelle che erano le manutenzioni straordinarie che possono essere finanziate quindi con avanzo di amministrazione, non con parte corrente come le manutenzioni ordinarie, e la gestione del fondone Covid, che vengono utilizzati per, essendo maggiori spese Covid, possono essere utilizzati come per i servizi che abbiamo detto, di 144.000 euro, più le 15.000 euro di sanificazione, come elencati poi dal consigliere, dal collega assessore alle politiche sociali. La variazione, poi, va, la stessa delibera di variazione nei suoi allegati è prevede anche altre entrate e uscite che sono dettate, cioè tutte insieme adesso le guardiamo, che sono dettate da o accertamenti dei trasferimenti che nel frattempo sono arrivati dallo Stato. Come dicevo, oggi non abbiamo ancora il trasferimento sui 200 milioni, abbiamo avuto quello dei 40.000 euro, non 200 milioni per noi, 200 milioni da conto per tutti. Per tutti gli enti locali, ma faccio prima a dargli una lettura con i dati più significativi, no? Per quanto riguarda le entrate, quindi noi andiamo ad accertare i 183.000 euro di avanzo vincolato destinato alla parte corrente, i 430.000 euro di maggiori entrate per quanto riguarda gli investimenti. Accertiamo il 89.206 euro del trasferimento che ci ha fatto l'Unione Europea sul progetto che abbiamo scritto, pensato e vinto l'anno scorso, Spring Solidarity in Progress, a valere sul bando Euro for Citizen, Borgo Manero promotore capofila, no? Questo partner di 6 città europee, siamo arrivati primi, il primo progetto che presentiamo, e ringrazio davvero la struttura che è riuscito a, siamo riusciti a metterlo e a presentarlo, partirà al mese di luglio, abbiamo qualche difficoltà, potete immaginare, dovevamo partire con aprile ma è tutto da rimandare. L'Unione Europea, noi essendo promotori e capofila, alla fine dell'anno scorso ci ha dato l'acconto del 60% dei 149.000 euro che il Comune si è aggiudicato per la gestione nei prossimi 2 anni e mezzo di questo progetto, e soldi che da una parte entrano e poi escono, perché chiaramente dobbiamo poi utilizzare queste risorse insieme agli altri partner e gestire per quota di competenza ognuno di loro. Abbiamo trasferimenti dallo Stato per 40.000 euro dell'urgenza Covid, abbiamo rimborsi per spese del personale 15.000 euro, un contributo statale per la messa in sicurezza del torrente Gogna di 70.000 euro, un contributo statale per contributi statali in seguito a richieste nei bandi che vengono, a cui partecipiamo, di altri 59.000 euro per le persiane e serramenti di Villa Marazza, poi rimborsi e restituzione ad enti locali 6.300 euro, questo per quanto riguarda l'entrata. Queste entrate poi, che siano o per la parte corrente o di investimenti, quindi in conto capitale, vengono poi ridistribuiti in base alle richieste pervenute dai singoli uffici e dalle varie divisioni, dove in questo momento c'è la necessità. Quindi se sono gli investimenti è perché sappiamo che devono andare a finanziare delle opere, le abbiamo visto prima, o altrimenti vanno a finanziare dei capitoli di spesa corrente, quasi tutte poi sono manutenzioni ordinarie e vengono quindi suddivisi tra banalmente anche restituzione tributi 10.000 euro, sgravi restituzione ICI 16.000 euro, manutenzione stabili comunali 22.000 euro, personale 11.000 euro, sì. Poi questi li abbiamo già visti, servizi extrascolastici 69.000 euro, che si sommano poi gli altri 144.000, no? Giusto? Manutenzione scuole medie 11.000, trasferimento agli istituti comprensivi 10, manutenzione scuole elementari 16, vi dico le cifre più grosse, manutenzione varie straordinarie stabili comunali 20, acquisto automezzi 30, manutenzione scuole materne, queste le abbiamo visti prima, servizi per iniziative culturali 8.000 euro, acquisti servizi emergenza Covid, hanno parlato prima, erano i 15.000, convenzione Fondazione Marazza, viene aumentato il capitolo di contributo di 20.000 euro, che era relativo poi a quel passaggio che è in corso di evoluzione rispetto alla villa stessa, trasferimento per manifestazioni turistiche 20.000 euro, acquisti servizi per progettazione e cooperazione 13.000 euro, che fanno parte di quei 59 arrivati dall'Unione Europea, trasferimenti per progetti paesi UE 52.000 euro, extra UE 10.000 euro sempre del progetto Spring, e trasferimento ad ANCI sempre progetto Spring 13.000 euro, oltre a messa a sicurezza di Torrente Ri per 75.000 euro. Questa è poi la variazione che, andando ad accertare, come vi ho detto, alcune entrate straordinarie o quantomeno quelle che sono le risultanze dell'applicazione dell'avanzo e dell'utilizzo del fondone, permette di fare una serie di ridistribuzioni di queste risorse, e anche questo la immediata esecutività è per permettere che da domani mattina, e quindi fin da subito, gli uffici possano avere a disposizione, poter quindi spendere e attivarsi nelle procedure le risorse per i servizi e le iniziative che devono attuare.
Grazie Vice Sindaco. Prego colleghi consiglieri, prego consigliere Roberto Faggiano.
Grazie. Allora, credo che abbia già anticipato la risposta alla domanda che le sto per fare, nel senso che nell'allegato alla missione 19 relazioni internazionali vedo una variazione in aumento di 91.112 euro, che presumo si compensino con gli 89.208 euro di trasferimento all'Unione Europea, giusto?
Sì.
Perfetto. Poi, per quanto riguarda invece la polizia locale amministrativa, c'è una variazione in aumento di 34.250, presumo che sia per l'assunzione di un nuovo vigile. Poi mi risponderà dopo eventualmente. Poi mi risponde dopo, e poi invece a questa domanda, probabilmente non mi risponderà lei, mi risponderà l'assessore competente. Ho veramente tanta voglia di capire gli 80.000 euro degli impianti sportivi a cosa saranno destinati. Lo chiedo perché dalla risposta proverò a decifrare se c'è anche un po' di vision rispetto agli impianti sportivi, nel senso che gli impianti sportivi, per come la vedo io, devono essere quella cosa che incentiva, agevola e avvia la pratica per i ragazzi, e deve essere anche un attimino collegato a quello che tu hai localmente di eccellenza e quello che tu stai sviluppando. Faccio tre piccoli esempi. Uno, noi abbiamo sul territorio localmente un'eccellenza che è quella del basket, perché abbiamo il basket che ha un settore giovanile veramente di tutto rispetto, è stato creato veramente un gran bel bacino e stanno lavorando bene. Per cui parte di quei fondi vanno ad aiutare il basket? Punto di domanda. Noi abbiamo un'eccellenza internazionale, che è quella del twirling di Santa Cristina. Io sono saltato sul divano un po' di tempo fa quando avevo letto, poi magari è stata già risolta questa cosa, che il twirling di Santa Cristina non aveva una sede stabile. Questi rappresentano a livello internazionale Borgomanero. E un'altra cosa è il fatto, e lì penso alla vision, che Borgonero a oggi non ha campi da tennis. Il tennis potenzialmente nei prossimi anni diventerà uno sport molto diffuso tra i ragazzi, perché noi abbiamo due prossimi campioni che hanno intorno ai 20 anni e sappiamo benissimo che i campioni portano poi ad avvicinarsi alle discipline. Quando io avevo 12-13 anni, 11 anni, tutti volevano giocare a pallavolo, io ero scarsissimo, tutti volevano giocare a pallavolo perché c'era l'Italia di Velasco, ok? Ma quella roba lì la devi guardare. Quella roba lì la devi guardare, perché se ti crescono dei campioni e tutti guardano in televisione quello e dicono oh, voglio andare a giocare, e però devono andare a Novara, a Cureggio, ad Arona, perché a Borgomanero non ci sono i campi. C'erano due campi bellissimi, poi sappiamo tutti la storia, no? C'era proprio quello, era una bomboniera, quella lì del Parco della Resistenza, vabbè, è andata come è andata, però proviamo a risolverlo, perché è la seconda città della provincia. Ma lo dico, può essere quella, può essere un'altra roba, però la vision è appunto il pensiero che ti porta a capire cosa serve alla città. Poi magari mi sorprenderete e mi dite che questi 80.000 euro per gli impianti sportivi vanno in quella direzione.
Grazie consigliere Faggiano. Ignazio? Pippo? Lisa? Dopo? Prego la parola all'assessore Elisa Zanetta.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Mi fanno piacere le parole del consigliere Faggiano, perché come dire, ci stiamo ragionando molto e penso che in realtà condividiamo tutto quello che lei ha detto e abbiamo lavorato su questi punti. Allora, in primo luogo, gli stanziamenti sul titolo secondo a bilancio sugli impianti sportivi sono per il palazzetto di Via Cadorna. Sono per il palazzetto di Via Cadorna dove sono state fatte delle verifiche sismiche e 65.000 euro vanno proprio a coprire gli interventi di adeguamento alle risultanze emerse da questa verifica sismica. Perché? Inoltre poi c'è un'aggiunta di 21.000 euro circa, sempre non sul Palacadorna ma sulla palestra. Lì è un problema prevalentemente, vi dico, emerso dalla scuola, perché la palestra è esposta a sud, tutte quelle finestre, e quindi ci hanno chiesto di schermarle perché i bambini all'interno fanno fatica a svolgere l'attività perché il sole fa fastidio, quindi quella è una piccola parte, ma la parte principale di quel finanziamento oggi a bilancio è destinato al Palacadorna. Perché? Perché ci serve, in previsione dell'opera pubblica che è contenuta all'interno del triennale delle opere pubbliche, che è proprio riferita al Palacadorna. Stiamo discutendo molto con la società che oggi gestisce l'immobile, il college. Stiamo riflettendo su quella che è la vision che è necessario dare allo sport a Borgomanero, e lo abbiamo fatto con loro perché oggi loro sono il riferimento e sono contenta di parlarne come ne ha parlato lei stasera, perché oggi sono una vera eccellenza a livello diciamo piemontese, nazionale, e stanno puntando anche ad andare oltre, quindi noi siamo qua per supportarli. La vision è che si sta discutendo, perché a bilancio l'anno prossimo nel triennale ci sono proprio dei fondi destinati al Palacadorna, e con loro stiamo valutando la possibilità di utilizzare questi fondi per un ampliamento del Palacadorna. Voi sapete che il Palacadorna è una struttura molto particolare, nasceva come piscina, cioè il progetto iniziale era quello di una piscina, poi è stato trasformato in palazzetto dello sport. Però si vede i limiti che ha, non ci sono spalti, non ci sono tribune, non ci sono spazi accessori, non ci sono una piccola palestra, non c'è spazi per l'allenamento dei ragazzi, cioè degli atleti. Quindi diciamo è una struttura complessa. E questo ci ha fatto valutare anche, poi io ne penso anche in previsione di quello che potrà essere un futuro programma elettorale, di valutare eventuali altre possibilità in altre zone, magari ipotizzando la progettazione di un nuovo palazzetto che possa contenere attività come quella del basket, ma anche altro, in particolare l'altra mancanza grande su Borgo Manero, che è quella del tennis. Quindi diciamo che oggi stiamo ragionando in questo senso nella vision. Io, se devo essere sincera, come assessore ai lavori pubblici vorrei lasciare un Palacadorna riqualificato e utilizzabile, perché è un impianto sportivo al centro, comunque molto piacevole all'interno, ben tenuto, quindi e parallelamente magari lasciare un'idea di una nuova struttura, magari in un'altra area già sportiva, un po' sottoutilizzata. Quindi potete immaginare a cosa sto pensando. Quindi questo è quello su cui stiamo ragionando a livello sportivo. Per il twirling, anche su questo abbiamo fatto dei passaggi. Voi sapete che la struttura del Parco della Resistenza è stata portata a Santa Cristina. Quello è lo spazio che diventerà, io lo chiamo pala twirling, però verrà destinato alle ragazze di Santa Cristina. L'hanno già utilizzato nel periodo Covid, quando quest'estate prevalentemente, poi c'erano ancora dei lavori cioè la parte del riscaldamento che si sta concludendo ora, quindi poi formalizzeremo il comodato all'associazione sportiva Twirling. Quindi questo.
Grazie assessore Elisa Zanetta, passo la parola al vice sindaco per l'altra parte della risposta al consigliere Faggiano, la prima parte. Fatta lei, perché la seconda era degli 80.000 e ha risposto l'assessore, mancava la prima.
No, è la somma di 30.000 euro che dicevo prima, che è un investimento, quindi titolo secondo per acquisto autovetture, e i 4.000 è per affitto, nel senso che abbiamo la possibilità e stiamo valutando. Dobbiamo sostituire almeno 2-3 mezzi della polizia locale e adesso anche nell'ottica dell'ingresso di nuovo personale, ma comunque sono fermi, vanno cambiati, poi sono anche rispetto alle categorie sì, ambientali è giusto farle fuori, quindi abbiamo previsto da una parte l'acquisto di un mezzo ma anche il noleggio, perché ci sono ancora tramite Consip la possibilità, il noleggio, quindi 4.000 non è che costa 4.000, costerà probabilmente 8.000 euro all'anno, però 4.000 perché andrebbe a coprire i 6 mesi del 2021, sempre nell'ottica di prendere macchine a basso impatto ambientale, magari ibride piuttosto che a GPL.
Grazie vice sindaco. Prego, consigliere Faggiano.
Sì, grazie. Grazie all'assessora Elisa Zanetta, perché dalle sue parole si conferma anche la bontà del mio intervento, perché voglio dire, anzi mi ha fatto assolutamente piacere ascoltarla e ci tengo a sottolineare appunto che in tutto quello che dico e faccio non c'è mai nulla di personale, so che non c'è bisogno, ma anzi io sono contento che quello che il mio intervento voleva sollecitare è già nei pensieri dell'assessore. Grazie
consigliere Faggiano, proseguiamo con la discussione, c'è qualche altro intervento? Prego, consigliere Valentina Zanetta.
Sì, no, spero di non andare fuori tema.
Ma glielo dico io, non si preoccupi.
Volevo fare una domanda.
Prego.
Visto appunto che stiamo ragionando sulle variazioni del DUP e quindi sulle previsioni progettuali, io volevo solo chiedere se a livello di progetto, quindi per il nostro territorio fa solo bene avere possibilità di espandere i progetti. Volevo chiedere se si confermano i finanziamenti regionali per quanto riguarda il ponte sulla Gogna e per quanto riguarda invece la struttura ospedaliera, quindi legata all'ASL, perché ovviamente in un momento di difficoltà 2020 che si chiude con le difficoltà che sono state esposte prima, penso che qualsiasi sinergia che lavora sul territorio e per il nostro territorio sia utile, anche se appunto forse è fuori tema. No. Grazie.
Grazie. Prego, Vice Sindaco.
Magari sull'ASL, non so, tema o non tema, non sono risposte credo che possiamo dare noi perché non siamo la Regione e non siamo la Giunta regionale. Quindi per quanto riguarda parte degli impegni presi qua possiamo solamente crederci e altre risposte non ce ne da dare. Per quanto riguarda il ponte abbiamo chiesto, siamo in attesa di un accordo di programma che è comunque figlio di un bilancio della Regione che non credo sia ancora stato approvato, che è ancora in via di definizione, al quale poi seguirà l'impegno che è stato preso. Quindi da quel punto di vista sono fiducioso che quando uno ci mette la faccia poi le cose le mantenga. Lo stesso dicasi per l'ospedale, però al di là delle polemiche bisogna avere i bilanci approvati per fare le scelte, e finché non ci sono diventa difficile. E poi basta, solo questo, no? Siamo fiduciosi, come sapete il ponte abbiamo affidato la progettazione definitiva esecutiva, l'opera va comunque avanti perché ad oggi è interamente finanziata dalle risorse del Comune. Il contributo che ci arriverà ci aiuterà a sostenere il ponte, soprattutto perché avremo risorse magari anche da destinare, come c'è stato prima in dibattito, a idee progettuali rispetto a un palazzetto, rispetto ad altre strutture anche in ambito sportivo, per cui speriamo che questo possa avvenire a breve.
Grazie Vice Sindaco.
Grazie sempre per la chiarezza. Grazie.
Proseguiamo con la discussione. C'è qualche altro intervento? Se non ci sono interventi passare alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi consiglieri. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 4, ad oggetto variazione al documento unico di programmazione DUP 2021-2023 e al bilancio di previsione 2021-2023. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Collega consigliere Andrea Mora, cosa vuole fare? C'è problema? Perfetto. Proseguiamo. Favorevoli? Quindi la proposta di delibera numero 4 passa con 10 voti favorevoli e 5 astenuti. Procediamo con la proposta di delibera numero 5, ad oggetto individuazione organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96, decreto legislativo 267/2000, determinazioni. Passiamo la parola sempre al nostro vice sindaco. Cosa dobbiamo fare?
Sì. Porta l'attenzione come tutti gli anni, invariata anche quest'anno rispetto allo scorso anno, quella che sono l'individuazione e l'elenco degli organi collegiali indispensabili. Per dargli una lettura veloce, ho avuto modo anche questa di vederla in commissione, è esattamente la delibera dello scorso anno, quindi conferenza capigruppo, commissione consultiva asilo nido, consulta per l'ambiente, commissione consigliari permanenti, commissione edilizia comunale, comitato redazione notiziario, commissione scuola per l'infanzia Antonio Rosmini, commissione locale per il paesaggio, commissione comunale per la Deco. C'era già l'anno scorso? La Deco? C'era già? Forse ho detto una cosa, vai. Se non c'era già l'anno scorso c'è in più la commissione comunale per la Deco, scusate. Quindi per il resto sono la delibera dell'anno scorso con in più, guarda la assessore, ma ho gli occhiali appannatissimi, non vedo.
Grazie. Prego, grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Prego, consigliere Roberto Fagiano.
Confesso che gli anni passati ho, diciamo così, sottovalutato questa delibera e mi sono accorto, leggendola l'altro giorno, che c'è un deficit, che è il motivo per cui non me la farà votare a favore, che è il fatto che Borgomanero non prevede la consulta delle donne, che è, secondo me, un organismo che sia dal punto di vista della sensibilità e sia da un punto di vista anche di rendere onore al lavoro che viene fatto da questa amministrazione, penso che possa essere uno spunto per il futuro. Comuni limitrofi vicini ai nostri ce l'hanno e lavora anche questa è bipartisan, per cui non ha colori, perché ci sono determinati temi che non hanno colori e non ne devono avere. Per cui questa è una cosa che così mi sento di promuovere per il futuro, questa consulta delle donne. Poi il problema anche un po' è che io sono, questo qui è il quarto anno, in quattro anni di consiglio io di alcune di questi organi non ho traccia. E il non aver traccia mi lascia perplesso, nel senso che, ad esempio, anche il comitato di redazione del notiziario comunale, che è un qualcosa di cui io ho già parlato anche in passato, ma chi chiama? Cioè, chi chiama? Nel senso che, l'ho già detto altre volte, secondo me anche la minoranza dovrebbe avere un po' un diritto di tribuna. Per dire, così, per dire. E perciò, no, il mio voto non sarà a favore. Sarebbe bello anche eventualmente una consulta dei giovani, però quello, diciamo, che lo possiamo magari mutuare con il consiglio dei ragazzi, per cui non voglio, sarebbe troppa grazia a San Gennaro, per cui non voglio mettere veramente troppa carne nella grigliata. Però i due spunti che ho dato, magari se per l'anno prossimo vengono presi in considerazione, penso che possa essere anche utile per tutti.
Grazie consigliere Fagiano. Prego la parola al vice sindaco.
Sì, nel senso, queste sono commissioni che permettono il funzionamento del comune, no? Quindi possiamo essere a favore o contrari. Poi ci sono magari cose in più che possono essere create, che non so se poi necessariamente devono rientrare all'interno di un perimetro come quello che stiamo andando a vedere, oppure parlare di commissioni pari opportunità come consulta pari opportunità che sta portando avanti la collega Beccaria. Esiste, c'è, non per forza deve essere istituzionalizzata, poi se si vuole fare si può fare, quello non lo so, però io credo che la commissione per l'ambiente che c'è, i consiglieri permanenti che ci sono, l'edilizia che funziona, sono tutte commissioni che permettono il funzionamento della macchina comunale. Poi uno può anche votare contro perché manca qualcosa, consigliere è legittimo e doveroso. Per quanto riguarda il notiziario comunale, potevamo anche toglierlo, il notiziario comunale potevamo lasciarlo, ma nel dubbio lo lascio, la speranza è quella magari un domani di poterlo fare, perché le voci, no, politiche o dei gruppi, no, non mancano solamente da una parte, perché credo che il problema erano economici, cioè quando a un certo punto il notiziario comunale non è stato fatto perché la redazione, cioè il creare un numero costa, mi sembra, 15, 20, 30 mila euro, qualcosa del genere, e quindi negli anni astrali che abbiamo vissuto era stato scelto di non poterlo più fare, quattro numeri, insomma, i tempi che furono quelli dei 27 milioni lì non ci sono più, no? Perché purtroppo siamo andati a affrontare crisi non da poco. Toglierlo voleva dire non averlo, lasciarlo voleva dire magari sperare nella possibilità che cambiando le cose questo comitato si possa domani riunire e quindi riportare la redazione di un notiziario nelle formule che erano, a cui eravamo abituati e che veramente è un peccato non avrebbe potuto fare.
Grazie Vice Sindaco, prego, qualche altro intervento? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego collega Emanuele Cerutti per le dichiarazioni di voto.
Sì, io ho sempre votato a favore di questa deliberazione, se ricordo bene. Non sarà così quest'anno e non sarà un voto di astensione, ma sarà un voto contrario, non tanto perché io non creda nella utilità di avere organismi di rappresentanza collettivi, tutt'altro. Chi conosce il mio lavoro sa che è una delle, viene a dire mission, ma uno dei piccoli impegni che mi prendo è quello di creare soggetti collettivi perché si possa parlare e discutere delle cose. Tra l'altro mi scuso per non aver partecipato all'ultima commissione 2, ho avuto un problema improvviso e ovviamente non preventivato, ma ringrazio l'assessore Valsesia perché al telefono poi ci siamo sentiti e mi ha, come dire, notiziato, si dice così, rispetto ai contenuti di quella commissione. E tutte le volte che abbiamo fatto commissione io non ho avuto granché da ridire, a parte il famoso regolamento sulle associazioni, ma a parte quello, sui contenuti. Quello che, su cui trovo da ridire è sull'uso che se ne fa, non tanto sul fatto che abbiano dignità e diritto di essere formate e di essere confermate. La consulta per l'ambiente, ho notizia che sia stata convocata una volta in 4 anni appena dopo le elezioni, questa è la notizia che ho io, magari poi me ne sfugge un'altra, e chiedo scusa se è così. Non parliamo della commissione 2 perché vi ho già tediato sufficientemente rispetto a come mi sembra che debba funzionare una commissione, e ringrazio l'architetto Volpe perché all'ultima commissione a cui ho partecipato 2 volte fa ha proprio dichiarato che lui vedeva, e l'ho ringraziato e lo ringrazio ancora, perché ci spero ancora, nonostante siamo a 4/5 del nostro percorso, ha detto proprio che lui vedeva la commissione come luogo di discussione rispetto ai temi, non soltanto di selezione su quello che va portato in consiglio comunale oppure no. Ci trovavamo anche a discutere con il sindaco, forse in consiglio comunale, rispetto all'importanza di utilizzargli quegli strumenti, perché nel momento in cui in commissione io discuto, magari mi arrabbio anche e non sono d'accordo, ma se poi arriviamo a un accordo, in consiglio comunale io non faccio più menate rispetto ai singoli temi. Magari il consiglio comunale è anche più leggero e scorrevole, perché alcune robe le abbiamo digerite e preparate per bene prima. So di altre commissioni che funzionano bene, lo ribadisco, sono un po' invidioso. Sulla commissione edilizia comunale è forse stato uno dei miei primi interventi in consiglio comunale, quindi non ci torno granché sopra. Al di là di quelle che si potrebbero aggiungere o si potrebbero togliere, io dico che è inutile aggiungere commissioni se poi le si utilizza tutte così, come io ho esperienza, forse è una sfortuna mia personale. Ribadisco il ringraziamento agli assessori che nei loro uffici hanno dimostrato di essere accoglienti e di poter discutere delle varie questioni, ma io credo che se ci sono dei soggetti collettivi che sono anche ratificati, debbano essere utilizzati al meglio. E a me ha molto deluso, dico la verità, il come sono stati utilizzati i soggetti collettivi dei quali io faccio parte. Per cui a malincuore, non sapete quanto a malincuore o forse sì, io non posso votare a favore di questa deliberazione.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego qualche altro consigliere per le dichiarazioni di voto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, prego, consigliere Valentina Zanetta, niente, a posto, perfetto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 5, ad oggetto individuazione organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96, decreto legislativo 96-267-2000, determinazioni. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Quindi la proposta di delibera numero 5 passa con 9 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Procediamo. Due, tre contrari che siete voi. Non c'è nessun problema, consigliere Faggiano. Proposta, passiamo alla proposta di delibera numero 6, ad oggetto approvazione e regolamento per la concessione in uso delle infrastrutture comunali per impianti di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 33/2016. Passo la parola ancora al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta.
Sì, in questa forma, in quanto assessore, con delega alle infrastrutture stradali. Questo regolamento è passato in commissione congiunta 1-3, no? Lunedì, alla quale non ho partecipato, non ho potuto, è stato quindi presentato sicuramente dal dirigente un regolamento tecnico che va a normare una serie poi di allegati sull'istante, la tipologia di concessione, tutta la possibilità di utilizzare quelli che sono cavidotti, chiamiamoli, di proprietà dell'ente da parte dei privati o delle aziende private. Noi abbiamo anche mandato che quando si fanno lavori, così come abbiamo fatto il nuovo collegamento alla strada via Resega, vengono predisposti passaggi per quello che poi sono passaggi per, soprattutto per quanto riguarda la fibra ottica, e quindi nei momenti di intervento poi con questo regolamento noi andiamo a normare come i privati possano chiedere l'utilizzazione al comune di poter, per poter utilizzare i nostri passaggi, cosa importante perché senza il regolamento, pur avendo fatto avendo la possibilità non potremo concederlo, invece dandoci un regolamento, qua ringraziamo l'architetto Volpe per la predisposizione ai suoi uffici, ecco, da domani potremo comunque concedere e agevolare anche la diffusione della fibra senza intervenire magari direttamente con rotture delle strade, perché se noi nel fare marciapiede piuttosto che una nuova ciclabile, piuttosto che già andiamo a predisporre dei passaggi utili per anche terzi, non solo per il comune, ecco, sicuramente è più possibilità di sviluppo anche delle infrastrutture tecnologiche e via. Quindi con questo regolamento si va a normare quelle che sono le procedure per la richiesta, le concessioni, le lettere e quanto di tecnico riguarda la possibilità di utilizzare impianti di comunicazione elettronica nelle nostre infrastrutture.
Grazie vice sindaco. Prego, dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Prego consigliere Valentina Zanetta.
Dunque, intanto mi sembra che il fatto di dover normare questa procedura è fondamentale, proprio perché l'idea è andare verso una smart city, una città tecnologica, quindi questi cunicoli, questo chiamiamoli cavidotto, diventano fondamentali nel momento in cui apriamo dei lavori pubblici, perché in questo modo facilitiamo veramente la connessione e le utenze. L'unica, quindi sono a favore assolutamente, ma ho una domanda rispetto al prezzo fissato, perché in commissione non ho avuto tempo di riflettere, per cui col tempo mi sono chiesta in base a cosa il prezzo più basso per l'affitto al metro lineare della struttura comunale. Quindi se era possibile avere una delucidazione in merito. Grazie.
Certo.
Grazie consigliere Valentina Zanetta, prego la parola al vice sindaco.
Mi scusi presidente, ma nel fare non esiste un prezziario, un indice di riferimento, un capire qual è il prezzo giusto e via. Quindi il nostro ufficio, il nostro dirigente non ha fatto altro che andare a verificare la giurisprudenza, cioè nel momento in cui ci sono sentenze, perché ci sono cause in corso, no? Io ti ho chiesto troppo, andare a capire qual è il prezzo, la cifra corretta che può andare da un minimo, un massimo, può essere quello, è stato frutto di una ricerca rispetto a quanto i giudici si sono poi espressi nelle varie cause che hanno visto in opposizione, chi magari chiedeva troppo, chi chiedeva e chi doveva pagare non doveva, quanto era giusto l'equo indennizzo, quanto era, e quindi su quello ci si è basati nel formulare le nostre previsioni di costo al metro lineare, appunto basandosi su quello, non c'è un altro indice di riferimento. Si parla di giusto, poi quanto sia il giusto è difficile doverlo andare a... L'importante credo è che ci sia collaborazione e condivisione, perché lo spirito di sviluppo delle reti, al di là di poi dei prezzi e dell'occupazione, è che chi possiede debba agevolmente mettere a disposizione, anche volendo dei concorrenti, la possibilità di passare, no, all'interno di queste strutture. E poi si pagheranno gli equilibri anche tra di loro, perché è giusto che lo sia. E noi abbiamo dovuto fare la nostra opzione, il nostro regolamento, per dare la possibilità di utilizzarli, perché sennò non si potrebbero fare. Ma ci saranno i cavidotti, ci saranno anche i passaggi dell'illuminazione pubblica quando li abbiamo, e quindi appunto magari sono ridondante dire la ricerca è stata fatta rispetto a quanto in ambito di giurisprudenza è stato determinato come cifra che poteva essere considerata fattibile come equindennizio, e quella è stata poi inserita al suo interno.
Grazie Vice Sindaco.
Grazie.
Prego colleghi consiglieri, qualche altro intervento? Se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego il collega Emanuele Cerutti per la dichiarazione di voto.
Sì, un po' la collega Valentina Zanetta ha già anticipato che voteremo positivamente e favorevolmente a questa deliberazione. Quando però penso al cunicolo tecnologico e cavidotti, mi viene in mente sempre un peccato che questa città ha avuto. Quindi voteremo a favore, ma l'idea che i bellissimi corsi di Borgomagnaro rifatti così bene non abbiano previsto a suo tempo un cavidotto, e quindi eventualmente nell'ipotesi in cui si debba cablare il centro di Borgomagnaro, si debba sollevare tutto quel ben di Dio così messo bene, piange un po' il cuore. Ecco.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego qualche altra dichiarazione di voto. Prego colleghi consiglieri. Prego, volete dare una risposta a qualcuno? Vedo che state... Prego.
No, stanno dicendo che i cavidotti ci sono all'interno dei quattro corsi. Ma il cunicolo tecnologico, non si separava quello del metro e mezzo con dentro la fogna e quant'altro?
Prego, Vice Sindaco. Scusate per la registrazione, posso passare la parola. Allora, prego, Vice Sindaco, concluda.
Cioè, i cavidotti per il passaggio della fibra, piuttosto che non, sui corsi ci sono. Certo che se poi... Non è che ognuno ha un'uscita davanti a un'utenza che può aprire o meno, e quindi se devi poi allacciare il cavidotto da qualche parte, magari poi l'intervento lo ripare, ma erano stati previsti. Quindi noi li abbiamo anche già utilizzati.
Grazie Vice Sindaco. Prego la parola al collega consigliere Andrea Mora.
Buonasera a tutti, grazie. Sì, i cavidotti ci sono. Ricordo che quando vennero fatti i lavori sui corsi ci fu questa previsione. Per quanto riguarda invece il cunicolo tecnologico, era stato un'accezione sollevata da Pierluigi Pastore, cioè una proposta, un'ipotesi. C'era però stato un problema, cioè non, anche una questione di costi, e forse anche un problema legato al fatto che, se voi vi ricordate, quando abbiamo fatto il pezzo di corso qua sotto, sotto 50-60 centimetri rispetto a quello che era il piano strada, hanno trovato delle tombe e quindi si sono fermati. Per cui il fatto di poter scendere tanto poteva anche creare, credo, di questi problemi. Sicuramente il discorso cavidotti legato alla diffusione della fibra è importantissimo. Il problema non è tanto questo, è che per esempio io mi sono spostato di recente, un paio di anni fa, di ufficio in un posto vicino alla chiesa della Santissima Trinità, ed ero decisamente contento perché mi hanno proposto di mettere la fibra. Peccato che la fibra, rispetto a dove sono io, arrivi in un armadietto di derivazione dove c'è Scienza e Sport. I 100 metri da lì al mio ufficio sono su rame, quindi forse l'ideale sarebbe riuscire anche, cioè è difficile però, convincere le persone tipo Vodafone, piuttosto che, cioè le persone, le strutture che trasportano, che mettono la fibra, a evolversi, perché poi dopo tu hai la fibra che arriva là e poi al tuo ufficio paghi per avere la fibra con 90 di cioè con a una velocità altissima, e poi in realtà, almeno come è successo a me, alla fine ce l'avevo meno della metà, per cui ho chiesto di ridurmi il prezzo perché pagavo per una cosa che non tenevo. Però i cavidotti ci sono, quindi il problema è anche legato al fatto che, nonostante si parli tanto di fibra, siamo credo indietro abbastanza anni luce rispetto a quello che viaggiamo ancora tutto su rame o per una buona parte, per cui i problemi sono anche legati tanto, tanto a quello, insomma, ecco. È importante però stabilire, ma questo regolamento, come anche è stato spiegato dall'architetto Volpe, perché si è andati a vedere la giurisprudenza? Oltre al fatto che non ci siano i prezzari, e su questo credo che sia abbastanza chiaro e normale, perché diventa difficile prezzare una cosa di questo tipo. Ma la giurisprudenza anche perché ti mette al riparo da che cosa? Cioè, intanto ti crea un precedente, per cui in una ipotetica controversia tu puoi sempre andare a fare riferimento ad un precedente che è stato confermato da un giudice. E poi perché la giurisprudenza chiaramente ti consente di avere una media e ad applicare un prezzo che è mediamente giusto. Poi anch'io condivido ciò che dice il vice sindaco, perché è giusto, in questi casi può essere tutto e niente, nel senso che non essendoci un vero prezzo di riferimento, il giusto è poi anche determinato da una trattativa che viene poi fatta in sede. Per cui è comunque corretto avere un regolamento, perché ti dà dei paletti a cui tu devi fare riferimento e ti dà dei binari entro cui tu devi muoverti per poter utilizzare i cavidotti all'interno della città o comunque altro, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Andrea Mora, prego la parola al nostro sindaco. Prego signor sindaco, se vuole integrare.
No, scusate,
ho parlato troppo.
No, mi ha anticipato Andrea, e sostanzialmente il problema era uno, in progettazione non c'erano i soldi per fare questa operazione. Cioè, capite che il cunicolo tecnologico ha un costo esagerato, e se dovevamo aspettare il costo esagerato non si partiva con i lavori, quindi abbiamo dovuto fare delle scelte. Nel frattempo altri enti non volevano partecipare, e quindi nel progetto sono stati inseriti tre corrugati da 15 centimetri, okay, per eventuali passaggi di... Grazie.
Grazie signor sindaco. Proseguiamo, prego colleghi consiglieri, qualche altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 6, ad oggetto approvazione del regolamento per la concessione in uso delle infrastrutture comunali per impianti di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 33/2016. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli. Quindi la proposta di delibera numero 6 passa all'unanimità con 14 consiglieri presenti. Adesso stiamo passando alla proposta di delibera numero 7, sia per chi ci ascolta in streaming e per i giornalisti presenti, l'invito a uscire fuori per evitare la divulgazione di informazioni che possono compromettere o alterare lo svolgimento della procedura concorsuale. Invito il nostro segretario generale a uscire, la dottoressa Anna Battaini, di venire alla mia sinistra, per favore. Chiedo a Michele di poter proseguire con la diretta streaming. Passiamo alla proposta di delibera numero 8, ad oggetto approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 98,3 del decreto legislativo 267/2000 per la costituzione di una sede convenzionata di segreteria comunale tra la città di Borgomanero e il comune di Brigano Varese. Prego la parola al nostro sindaco.
Grazie Presidente. Questa proposta di delibera riguarda l'approvazione di una convenzione tra il comune di Borgomanero e quello di Briga relative alle funzioni del nostro segretario, per quello che è uscito. Il comune di Briga infatti è rimasto privo del segretario perché è andato in pensione e già nel settembre del 2019. e fin da allora anche la prefettura di Torino, anche in ragione della gravissima mancanza di segretari che ci sono, scusate, non faccio fatica a parlare, che interessa la zona settentrionale dell'Italia, chiede praticamente di addivenire a questa convenzione, ma noi non abbiamo mai aderito a questa convenzione perché il nostro segretario negli ultimi anni ha dovuto sostituire prima il dirigente dell'area dei servizi delle persone che si era trasferita a Novara e successivamente l'area tecnica, no? L'ultimo è stato l'architetto Manuelli che è andato in pensione. Adesso siamo riusciti a trovare, diciamo, un assetto organizzativo e quindi abbiamo così valutato di dare la possibilità al segretario di andare a Briga Novarese. E nella delibera sono inserite anche le quote, no? Che sono del 20% a Briga Novarese e l'80% a Borgo Manero, ma sono percentuali che sono state messe solo per la ripartizione della spesa, perché il segretario ha dato la piena disponibilità a stare qua anche più ore, no? E quindi a dare assolutamente il servizio che sta dando adesso al comune di Borgo Manero. Per questo motivo io propongo di approvare questa convenzione in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi. Se non ci sono, prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, faccio già anche la dichiarazione di voto.
Prego.
Per brevità, quindi votiamo favorevolmente a questa deliberazione. Colgo l'occasione per ringraziare il segretario perché anche in questa fase in cui probabilmente noi eravamo meno esperti ed esperiti nella funzione di consigliere comunale, devo dire che ci ha dato e ci darà, sono sicuro, una grossa mano. Quindi è solo l'occasione per ringraziarlo per la sua attenzione e la sua presenza. Poi forse era anche una deliberazione spinta dal prefetto, se non ho capito male, forse mi sbaglio, e le deliberazioni che il prefetto chiede di fare, dal nostro punto di vista, devono essere approvate tutte. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Qualche altro collega vuole fare un intervento? Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei all'approvazione della proposta di delibera numero 8, ad oggetto approvazione commissione ai sensi dell'articolo 98,3 del decreto legislativo 267/2000 per la costituzione di una sede convenzionata di segreteria comunale tra la città di Borgo Manero e il comune di Briga Novarese. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La proposta di delibera numero 8 passa all'unanimità. Abbiamo terminato con le delibere, adesso proseguiamo con le interrogazioni. Attendo che rientri il segretario che il nostro vice sindaco sta chiamando. Ringrazio la dottoressa Battaini. Avete bisogno di un intervallo di 5 minuti? Niente? Proseguiamo, perfetto. Lo chiedo perché con le mascherine, insomma, è già un po' di tempo che siamo qua e mi sembra corretto nei vostri confronti. Bene, è ritornato il nostro segretario comunale, l'80% del segretario comunale. Proseguiamo con l'ordine del giorno, punto numero 9, l'interrogazione presentata dai consiglieri Fagiano Roberto Cataldo, Cirito Emanuele e Zanetta Valentina, protocollata in data 1/3/2021, al numero 00933188/2021, relativa all'incendio alla piattaforma ecologica. Passo la parola al primo firmatario, che è Roberto Fagiano.
Sì, Presidente, dato che il sindaco non sta bene, io non leggerò le due interrogazioni. No, Sergio, non le discuterò. La mia intenzione, soprattutto per l'interrogazione sulle RSA, era quella di creare attenzione intorno a quel problema, l'attenzione si è creata, c'è stato poi anche un articolo l'11 aprile sulla stampa sui costi insostenibili, per cui la luce è accesa su quelle problematiche e poi decideremo nella prossima conferenza capigruppo se spostarlo, se a questo punto non le discuterò più. Comunque davvero rispetto anche il fatto che il signor sindaco, io avevo chiesto a lui di assentarsi perché non stava bene, lui mi ha detto no, voglio restare perché ci sono le tue interrogazioni, le tolgo io così almeno.
Perfetto.
Ok, grazie.
Solo allora passiamo per l'interrogazione numero 9. Ho solo bisogno di chiedere per favore al consigliere Roberto Faggiano, perché è in seduta di consiglio comunale, se la vuole ritirare o spostare come primo punto che metteremo dopo le delibere la prossima volta.
Allora, la proposta numero 9 la ritiro, la proposta numero 10 la presenterò la prossima volta.
Perfetto,
la prossima
quindi volta. La metteremo in coda dopo, sì, le delibere come al primo punto.
Grazie.
Grazie. Passiamo alla proposta di delibera numero 11, che è un'interrogazione, ad oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Cerutti, Roberto, dei consiglieri Cerutti. No, perché parte proprio così, non è che cosa, dai Cerutti e Emanuele. Perfetto, Zanetta Valente, c'è Cerutti, Zanetta. Sono stanco io, scusate. Dai consiglieri Cerutti Emanuele, Zanetta Valentina, Faggiano Roberto, Cataldo, Calderoni Simone e Fornaro Andrea, protocollata in data 25/3/2021 al numero 00131114/2021 relativa alla convenzione con RFI per soppressione P. Ho pensato a Calderoni Emanuele, ecco perché. Prego.
Sì, grazie, cercherò di essere il più rapido possibile. Vista la delibera numero 14 del Consiglio Comunale del 28/12/2020 relativa alla soppressione dei passaggi a livello siti al chilometro 27 più eccetera, 28, 28 e 32, preso atto che il signor sindaco in quella sede aveva dichiarato la propria disponibilità ad incontrare i residenti delle zone interessate per confrontarsi sulla questione, preso atto che i residenti delle vie Selvetta, Parolini e zone circostanti hanno inviato al sindaco una comunicazione sottoscritta da 50 famiglie circa, nella quale si esprimeva la preoccupazione per quanto contenuto nella convenzione allegata alla delibera sopra citata, in particolare relativamente all'impatto ambientale delle opere, in una zona che risulta un'oasi naturalistica importante per la città e alla privazione di collegamenti diretti con la comunità di Rivano. Preso atto che vi sono stati alcuni incontri con i residenti delle zone sopracitate durante i quali questi ultimi hanno potuto esporre le proprie considerazioni in merito e con spirito costruttivo hanno illustrato alcune proposte alternative, preso atto che in data 26 febbraio ultimo scorso è stata presentata da parte del primo firmatario della presente interrogazione una richiesta di accesso agli atti nella quale si chiedeva di poter consultare la documentazione inerente alla delibera in questione, con particolare riferimento a eventuali studi di fattibilità con indicazioni funzionali, tecniche, gestionali, economiche e finanziarie dei lavori da realizzare, chiedo scusa, l'analisi delle possibili alternative prese in esame rispetto alla soluzione realizzativa individuata, gli elaborati tecnici, la descrizione ai fini della valutazione preventiva, della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento e la corrispondenza con RFI per la stesura della bozza di convenzione. Alla data odierna tale richiesta non risulta pervenuta alcuna risposta, che poi è arrivata invece. I sottoscritti consiglieri comunali interrogano il signor sindaco e gli assessori competenti per conoscere quale fosse il progetto preliminare comprendente gli studi di fattibilità con i dettagli richiesti nell'istanza di accesso agli atti presentata dallo scrivente e protocollata il 26 febbraio ultimo scorso. Quali sono state le alternative prese in considerazione e relativi costi? Se, anche alla luce delle osservazioni fatte dai residenti e nei confronti avuti con gli stessi, si ipotizza una revisione della convenzione con RFI e la sua nuova presentazione in Consiglio Comunale per approvazione, se allo stato attuale quali sono gli sviluppi del progetto già calendarizzati e o previsti, firma ufficiale della convenzione da parte di entrambi i soggetti, RFI e Comune di Borgo Manero, avvio pratiche di esproprio dei terreni, presentazione e approvazione dei progetti esclusivi, eccetera, eccetera. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, prego per la risposta al nostro sindaco. Prego signor sindaco.
Grazie Presidente. Posso darla per letta o la devo leggere tutta?
Io l'ho letta con attenzione.
No, chiedo se, se...
Io l'ho letta con attenzione e quindi è ovvio che per quanto mi riguarda la darei per letta, per quanto okay. Non so gli altri consiglieri.
Va bene, la diamo, possiamo darla per letta o devo leggere? Okay. La diamo per letta, solo perché faccio una fatica terribile a leggere. Quindi la risposta...
Quindi, dato per letta la convenzione, quello che volevamo esprimere era soddisfazione per la risposta ricevuta. Anzi, volevamo ringraziare l'architetto Volpe per averci fornito tutta la documentazione, sulla quale c'è un po' di perplessità rispetto alla necessità o meno di avere un progetto preliminare, però lui è la persona competente, per cui ci fidiamo che rispetto a questo non fosse necessario avere tutta quella documentazione che lui ha escluso. Quindi siamo soddisfatti della risposta e soddisfatti anche del fatto che ci è stato riconosciuto anche nella risposta l'esigenza che avevamo espresso in questo Consiglio Comunale di avere del tempo in più, cosa che invece lì era stato in qualche modo negato, per poter affrontare con più calma la convenzione e in effetti in questo momento gli incontri avuti dal sindaco, che ringrazio, sul territorio hanno portato a una ipotesi diversa da quella originale. Ci perprime ancora un po' la necessità di fare quel tipo di strada che nella risposta del sindaco viene indicata, per cui ci auguriamo che negli ulteriori incontri con i residenti e nella contrattazione con RFI si possa esplicitare che è possibile derogare da quel tipo di strada che il codice della strada prevede, perché ci sono dei codicilli, degli allegati che consentono di derogare a quel tipo di strada. Però siamo soddisfatti della risposta e ringrazio il signor sindaco.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego di nuovo la parola al nostro sindaco.
Grazie consigliere Cerutti. Volevo solo aggiungere due cose, c'è già un'evoluzione anche su questa cosa. In mezzo a mille difficoltà siamo riusciti ad incontrare RFI e far capire loro che ci sono delle esigenze diverse sul posto. Quindi a giorni... dovrebbe arrivare, è già arrivata una bozza nuova, la stiamo un attimino così ragionando e valutando, e stiamo cercando di fare capire a Ferrovie, anzi spero che siamo stati così bravi di aver fatto capire già a Ferrovie quali erano le esigenze degli abitanti, e spero a breve di avere una nuova convenzione con inserite le richieste che sono state fatte. E a me è spiaciuto dover aspettare del tempo per incontrare gli abitanti della zona, ma purtroppo avevamo anche delle regole da rispettare, quindi sono stati convocati, poi siamo diventati zona rossa, poi abbiamo avuto una serie infinita di problemi, però la fretta che ci ha messo Ferrovie ci ha portato a perdere secondo me ancora più tempo, questo è quello che ho ribadito a Ferrovie. Però l'importante è che c'è stata la volontà ancora da parte di RFI di rivedere il tutto, chiaramente cambieranno anche le cifre, è chiaro. Però insomma alla fine l'importante è trovare una quadra e andare avanti e fare l'interesse del paese.
Grazie signor sindaco. Bene,
volevo ringraziare anche il consigliere Fagiano per... Veramente Roberto, grazie di cuore.
Prego consigliere Cerutti, prego.
10 secondi, mi sono dimenticato nella risposta sulla soddisfazione. Problema. Ecco, la questione della strada, valutare davvero che tipo di impatto, e anche la questione del sottopasso ciclopedonale, ma anche magari la possibilità di farci passare le macchine per quanto ristretto. Ecco, chiedo scusa per questa dimenticanza, grazie.
Grazie. Prima di concludere il Consiglio Comunale vi do due indicazioni che possono esservi utili nel caso qualcuno di voi debba fare delle programmazioni. Sicuramente ci sarà un consiglio comunale a fine maggio per l'approvazione di RFI, come stava dicendo il nostro signor sindaco, e l'altro appuntamento fisso, lo dico anche per la consigliera Valentina Zanetta, sicuramente sarà a fine luglio, e quindi sicuramente come tutti gli anni sarà l'ultimo giorno utile di luglio per fare il consiglio comunale. Avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta alle ore 21:39. Grazie a tutti.